Grazie, fratello Orman, il Signore ti benedica. Buongiorno, amici. È bello essere di nuovo qui nel tabernacolo stamani. E stavo proprio lì dietro ad ascoltare quando sono entrato e a sentire la profezia andare avanti per mezzo del parlare in lingue con l'interpretazione. E ho detto alla gente di cui quella stanza è anche piena, perciò ho detto, non so, io non ho parlato con quest'uomo. Questo era il fratello Ike Botham, se ho l'uomo giusto, da molto tempo. Sono passati mesi da quando io persino ho stretto la mano, ma è esattamente quello su cui sto parlando, quello che lui ha detto stamani, è esattamente quello su cui sto parlando. Lui non lo sapeva, non lo sapevo io stesso fino ad appena poco fa su cosa avrei parlato, ed è proprio quello ciò che lui ha detto proprio in quel momento. Dunque siamo felici di sapere che siamo riuniti nel nome del Signore Gesù e sotto le sue ali protettrici. Ora vedo molti che stanno in piedi, il locale è pieno e accalcato e noi davvero non sopportiamo vedere questo e non appena ci è possibile qui lo faremo diverso, un tabernacolo più grande. Ora voglio riferirvi di Phoenix giusto velocemente. Mi trovavo qui la scorsa domenica sera e ho parlato sull'argomento di comunione al prima del servizio della comunione. La comunione non significa prendere pane, comunicare significa parlare a, ricomunicare, parlare con qualcuno. E ora stamattina, se mi dilungo un po' troppo, qualcuno cambi i posti con quelli che stanno in piedi e verrà apprezzato. Fateli sedere per un poco. Io sono preoccupato di questo periodo in cui stiamo vivendo. Sono molto, moltissimo preoccupato. Quando vedo accadere le cose che vedo aver luogo, c'è qualcosa in me che si agita e voglio proprio prendermi il tempo e cercare di, per il messaggio di stamattina, parlerò sull'argomento di unità e io voglio prendermi il tempo e cercare di farlo proprio come esporlo proprio nella maniera più perfetta che io sappia e desidero le vostre preghiere mentre siete riuniti. E ora voglio che giriate, se avete una Bibbia e vi piace leggere con me, al primo capitolo di Ebrei, per primo, e voglio leggere i primi tre versetti del primo capitolo di Ebrei, e poi Genesi 1, 26 e 7, per collegarli insieme. E nessuno può dire qualcosa che valga la pena dire, a meno che Dio non l'aiuti a dirlo. E questo è anche col messaggio di stamattina dell'unità del popolo e Dio. Ora, in Ebrei, al primo capitolo, leggiamo questo. Avendo Dio variamente, in molte maniere, parlato già anticamente ai padri nei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante nel suo figliolo, il quale egli ha costituito erede d'ogni cosa, per lo quale ancora ha fatto i mondi. Il quale, essendo nello splendor della gloria e il carattere della sussistenza d'esso, e portando tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto per se stesso il purgamento dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E ora su in Genesi, il primo capitolo e il versetto 27, versetti 26 e 27, leggo questo. Poi Dio disse, facciamo l'uomo alla nostra immagine, secondo la nostra simiglianza, ed abbia la signoria sopra i pesci del mare, e sopra gli uccelli del cielo, e sopra le bestie, e sopra tutta la terra, e sopra ogni rettile che serpe sopra la terra. E Dio dunque creò l'uomo alla sua immagine, egli lo creò all'immagine di Dio, egli li creò maschio e femmina. Ora chiniamo i capi solo un momento mentre preghiamo. E sono certo che ci sono molte richieste in un uditorio di questa dimensione, perciò magari alziamo solo la mano a Dio, chi ha una richiesta, e con questo faccio sapere che abbiamo qualcosa per cui vogliamo pregare. Dio conceda a ognuno di voi. Signore, ci siamo riuniti sotto il tetto di questo tabernacolo e siamo grati di avere il tetto sopra di noi oggi. Ma il nostro riunirci è stato per un motivo più grande di questo. Sentiamo che per la promessa di Dio noi ci siamo riuniti sotto le ali dell'Onnipotente, che Egli, come una chioccia, nasconderebbe i suoi pulcini, ci proteggerà da tutto quello da cui noi desideriamo che ci protegga, che Egli sorvolerà su di noi e ci nutrirà e ci darà oggi il nostro pane quotidiano, sia fisicamente che spiritualmente, affinché possiamo avere la forza sostenitrice del corpo per andare in giro sulla terra e la potenza sostenitrice dello Spirito Santo per portare la parola di Dio alla gente affamata. E per andare via da qui con essa sulle nostre labbra e nei nostri cuori con tale fresco olio d'unzione che saremo capaci di parlare ad altri del giorno che stiamo vivendo e la condizione del tempo. Dio, stiamo pienamente confidando in Te. Non rimane nessun altro luogo a cui nessuno potrebbe andare. Ci sentiamo come Pietro quel giorno in cui Gesù disse: «Non ve ne volete andare ancora voi?» Egli disse: «Signore, dove ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ed ecco perché ci riuniamo nel Tuo nome stamattina, perché tu solo hai le parole di vita eterna. E preghiamo che Tu renderai questo così reale a ognuno di noi oggi, che i nostri cuori arderanno in noi, le nostre anime saranno rafforzate, i nostri corpi sanati, i nostri spiriti guariti, le nostre anime di nuovo edificate, create secondo la maniera in cui Dio ci vorrebbe. Padre, prego che Tu dia forza a quelli che sono in piedi nelle stanze intorno alle pareti e nell'atrio intorno. Prego che Tu dia loro forza. E sapendo che questo sta andando su un nastro che andrà a molte diverse nazioni, fuori nelle nazioni e le tribù della terra. E Dio, stiamo confidando pienamente in Te. Donaci davvero la forza, la parola e l'unzione, che possa essere proprio come Tu vorresti averlo per quest'ora. Ci rimettiamo a Te ora, il nostro ascolto, la nostra voce, la nostra attenzione, tutto quello che siamo, lo rimettiamo a Te, che Tu ti muova in noi. Opera tramite noi e manifesta la Tua grandiosa presenza con noi, perché lo chiediamo nel nome di Gesù, Tuo Figlio. Amen. La parola unità significa essere uno con, unità, unito. E ora questo è davvero un argomento e merita molta più attenzione di quanta io sia capace di darne e più di quanta gran parte della gente sulla terra potrebbe essere in grado di dare. Ma vorrei esprimervi la mia opinione di ciò e con quello che Dio ci darà. Ora, in questo si tratta di dottrina, di insegnamento, e ai fratelli che forse ascoltano questo nastro, confido che non sarà un'offesa, ma sarà per far sì che voi prendiate questo con molta considerazione, anzi in considerazione, affinché lo studiate con devozione, attentamente, e lo pesiate nella bilancia della parola di Dio per vedere se essa è da Dio o no. Perché credo che questo sia il modo in cui dovremmo fare sempre, pesare le cose con la parola, perché la parola è l'unica cosa che sarà in grado di rimanere. Gesù disse: sia il cielo che la terra trapasseranno, ma la mia parola non trapasserà. Ecco perché io credo ad essa e la credo essere il programma di Dio. Credo che quella sia la compiuta opera di Dio trascritta nella parola. Quindi, se qualcosa fosse contraria a quella parola, non potrebbe essere Dio o il piano di Dio. Credo che essa sia il programma. Ora, lo Spirito di Dio nella parola fa sì che la parola viva se stessa, metta in atto se stessa, porta la vita, la parola, come un seme. Ora, il primo uomo e la prima donna nel giardino d'Eden erano in perfetta armonia con Dio, così tanto che Dio poteva scendere in qualsiasi momento desiderasse e parlare faccia a faccia con Adamo ed Eva. Ora, quella è perfetta unità. Dio è la sua creazione. Dio che parla faccia a faccia con Adamo ed Eva, ed erano in così perfetta armonia con Dio che erano uno con Dio. Dio e la sua famiglia erano uno. Qualsiasi uomo e la sua famiglia, una corretta, brava, nobile, obbediente famiglia, sono una stessa cosa l'un con l'altro. Qualsiasi famiglia. E se c'è qualcosa nella famiglia che li separa, allora non va bene. La famiglia è rotta da qualche parte. Dovrebbero essere tutti uno. Padre con madre, madre con padre, figli con genitore, genitore con figli, tutti in accordo, e quando vedete questo, vedrete un bel quadro. Quello è l'obiettivo di Dio, e il suo obiettivo come Padre Supremo era di essere uno con la sua famiglia, famiglia terrena, Adamo ed Eva. E l'unico modo in cui potessero essere uno con la famiglia o con Dio era perché la natura di Dio era in loro. Perciò li creò con la natura di Dio in loro. Poi l'uno con l'altro e Dio divennero tutti uno. Non è un quadro molto bello? Dio nella sua famiglia, padre su tutti, supremo, niente morte, niente pena, niente tristezza, niente di niente, solo gioia ineffabile, mai essere malati, mai avere tristezza, solo uno con Dio. Che quadro! Perché la stessa natura di Dio si trovava in queste persone e quindi cosa facevano? Seguivano proprio al passo con Dio e Dio con loro li rendeva uno. Ora Gesù pregò in Giovanni il capitolo 17 e il versetto 11, per voi che annotate questi testi di scuola domenicale, ne ho molti stamattina. Giovanni 17:11, Gesù pregò che la Chiesa e Lui fossero uno come Lui e il Padre erano uno, che la Chiesa, noi come membri del corpo di Cristo, fossimo uno insieme, proprio come Lui e il Padre sono uno. E in quel giorno noi avremmo saputo che egli era nel Padre, Padre in lui e lui in noi, che insieme eravamo uno. Che unione, che unità sarebbe vedere Dio nella sua Chiesa al punto che ogni membro è proprio perfettamente in armonia l'uno con l'altro e Dio. Quella è la Chiesa per cui Gesù sta venendo. Ecco quando la sua preghiera verrà esaudita, che noi saremo uno. E sono le uniche basi di comunione che Dio abbia mai posto per se stesso e la sua Chiesa. È l'unità di se stesso nel popolo. Ecco le uniche basi di comunione. E l'unico modo in cui si possa avere quelle basi è tramite un'unione, essere uniti con Lui per sempre. Proprio come quando vi unite con vostro marito, la donna per unirsi con suo marito è un voto fino alla morte. Ora, poi quando vi unite con Dio, è la stessa cosa della Chiesa unita con Cristo, e finché morte non ci separi. E poi, se non avete mai peccato o fatto qualcosa di sbagliato, sarete eternamente uniti con Dio. E solo la morte può portare via da Dio, e non la morte fisica, ma il peccato di morte. Peccato significa morte, e ciò vi porta via da Dio. Perciò, essere uniti con Lui nello spirito della sua potenza significa vita eterna. Siete eternamente uniti con Dio. Oh, voglio arrivare a questo fra un po', uniti eternamente col Dio eterno, perfettamente in armonia con Lui, perfettamente uniti insieme, una Chiesa che tutti, sia Dio che la sua Chiesa, sono uno, uniti insieme.
And if you'll notice how that Eve was united with Adam.
E se noterete come Eva era unita con Adamo, lei divenne parte di lui. Dio, avete notato, in Genesi 1:27, egli creò l'uomo maschio e femmina. Li creò lui. Ora, l'uomo era un sia maschio che femmina, quando si giunse ad essere nello spirito del femminile e maschile. Poi Dio tolse dal suo fianco una costola. Avete notato che la parte del corpo era un derivato, ma non lo spirito? La parte del corpo della donna era un derivato. Dopo che la creazione era stata terminata, Dio tolse dal fianco di Adamo una costola e creò una donna, ma non lo spirito. Lo spirito era parte di Adamo, perché lui era sia uomo che donna, spiritualmente parlando, sia maschile che femminile. Ora, non vedete il grande quadro? Noi nella carne siamo diversi, siamo come un derivato, un essere creato tramite un santo vincolo matrimoniale, ma nello spirito siamo figli e figlie, non qualche altro spirito, ma lo spirito del Dio vivente. Siamo a sua somiglianza, nella sua unità, nella perfetta immagine del Dio vivente, perché diventiamo figli e figlie, non separati, ma lo stesso Spirito, lo stesso Dio, la stessa persona, uniti in vincolo matrimoniale all'Eterno.
See how God planned it? That we should be not a different
Vedete come Dio lo programmò che noi dobbiamo essere non diversi, ma Lui, non qualche altro essere di qualche altra tribù, ma una vera unione e progenie dell'Onnipotente, fatto mediante una sacra unione. Ora, il corpo viene da madre e padre, ma lo spirito procede da Dio. Dio che separa se stesso come Adamo fu separato. Il giorno di Pentecoste troviamo lo Spirito Santo, la colonna di fuoco che si separa e si posa su ogni membro di quella Chiesa. Dio che unisce se stesso, poi con quel gruppo di persone insieme, cosa faccio? Riporta il corpo unificato del Signore Gesù, riunendosi. E oggi, in questa grande separazione in cui stiamo vivendo, differenze denominazionali e altro, che peccato, che disgrazia! Uniti all'Eterno Dio nel celeste vincolo matrimoniale, parte di Lui, parte di Dio. Nella carne io divento Branham, a motivo di mio padre Branham, tu diventi parte di tuo padre, di tua madre. Ma nello Spirito ci uniamo con Dio, è parte di Dio. Ecco perché lo Spirito non può morire. Chi crede in me ha vita eterna. E nell'immagine in cui Lui è qui sulla terra, la sua somiglianza, io lo risorgerò negli ultimi giorni. Non un essere di spirito, perché avremo un corpo come il glorioso corpo di Dio, il corpo glorificato del Signore Gesù, resuscitato in quell'immagine. Gesù disse, andando alla tomba di Lazzaro, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, benché sia morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà giammai in eterno. Crede in me, non a me, ma in me, essendo in Lui, credendo. Se voi dimorate in me e le mie parole in voi, in Lui, credendo. Oh, mai! Spero che lo Spirito Santo lo faccia penetrare in voi. Ora, voi siete il piccolo gregge. Ecco perché durante la settimana, pregando e chiedendo a Dio, ho scelto questo testo per farvi vedere dove ci troviamo. Credendo in Lui. Non potete credere in Lui finché non venite in Lui. Anzi, Egli non viene in voi. Allora state credendo in Lui. Allora avete vita eterna. Voi state credendo a Lui finché non ricevete vita eterna. Quindi vita eterna è la vita di Dio in voi. Allora state credendo in Lui. Voi in me, io in voi, acciò che siano una stessa cosa, Padre, siccome tu ed io siamo una stessa cosa, Dio in Cristo, Cristo nella Chiesa, capite? Proprio come noi siamo una stessa cosa, così siano una stessa cosa. Allora, come si può essere una stessa cosa? Se voi dimorate in me, le mie parole in voi. Vedete? Dimorare le mie parole in voi, allora voi domanderete ciò che vorrete, perché non siete più voi, è la parola che è in voi, e la parola è Dio. Ora, la parola di Dio è una spada. Ebrei il quarto capitolo dice così. Ebrei 4:12. Ora, è una spada. E una spada è perfettamente inattiva se non viene ceduta a una mano o una potenza. Ed essa, ma occorre una mano per tenere la spada. E occorre la mano per tenere questa spada. È la mano della fede. Ora, quella mano della fede dipende da quanto forte è. Questa mano della fede potrebbe essere solo abbastanza forte da aprirsi un piccolo varco nelle tenebre e dire: per fede io sono salvato. Quello è un gran dettaglio. Ma poi, se il massimo della forza che quella mano darà a quella spada, quello è tutto ciò che può offendere. Ma se una mano forte darà proprio un taglio a tutto ciò che il diavolo può mettere lì fuori, farà splendere davanti ogni promessa di Dio nella potenza della sua resurrezione. Se è una forte mano di fede, i giorni dei miracoli, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, si taglia un varco. Dipende dalla potenza della mano dietro la spada. E la spada è molto affilata. Ebrei 4 ha detto: e vi è più acuta che una spada a due tagli, che taglia sia avanti che indietro, e va anche fino alle midolla delle ossa e nelle giunture, e giudice dei pensieri del cuore. Va oltre il fisico, entra nel regno spirituale e coglie i pensieri del cuore e li rivela. Lo Spirito di Dio, la parola di Dio. Ora quella parola taglierà lì dentro se c'è abbastanza braccio dietro a essa per spingerla dentro. Troverà il suo posto e taglierà ogni promessa e ve la darà se dietro ad essa avete davvero il braccio abbastanza forte. La spada, prendetela in un braccio di fede, afferratela stretta, tenetela stretta e camminate di fronte al nemico. Come può mai quell'incirconciso nemico resistere nella presenza dell'Eterno Dio? Perciò voi prendete la spada della parola ed ogni promessa vi appartiene, prendetela in una forte mano di fede. Camminate avanti. Se vi occorre guarigione, tagliatela con la parola. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Se vi occorre salvezza, ogni promessa nella Bibbia è vostra. Giace lì dentro e Satana sta cercando di nasconderla. Ma prendete la spada e spingetevi attraverso l'oscurità finché la luce di Dio non splende sulla vostra anima e voi avete la promessa. Egli lo farà.
Adam was a part of, or Eve was a part of Adam. She was flesh of his flesh.
Adamo era una parte di, anzi, Eva era una parte di Adamo. Lei era carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Ed ecco qual è l'unione corretta. Ed ecco qual è l'unione corretta della Chiesa. Spirito del suo spirito, parola delle sue parole. Non deviando mai dalla parola, il reale vero credente non si comprometterà su nessuna parola. Ricordate, fu solo una parola su cui Eva si compromise, una sola parola. Ma il vero credente non si comprometterà su nessuna parola. Terrà la spada della fede con, o meglio, in fede la spada della parola e reclamerà ogni promessa divina che Dio ha fatto. Ecco. Essi furono esempi di Dio per noi, quello che dovremmo essere, loro sempre presenti, non venendo mai meno. Quando parlavano, Dio rispondeva, egli vegliava su di loro ogni giorno. La sera, quando si coricavano per dormire, egli vegliava su di loro. Durante la giornata, egli li guidava, li nutriva, li amava, comunicava con loro costantemente per tutto il tempo. Erano a immagine di Dio e Dio era in loro. Ecco cosa crea una comunione. Ecco cosa crea l'unione. È Dio nella sua Chiesa. Quella è l'unione. Si potrebbe dire tanto. Ho molti punti a cui andare. Uniti con Lui significa vita eterna. È l'unico modo in cui possiamo unirci con Lui e di arrivare a ogni parte della sua parola. proprio così, prendere ogni promessa e crederla. Ora, Eva era unita finché non ruppe una sola parola, cioè dubitò di una sola parola che fosse vera. Questa la separò, ogni parola. L'uomo non vive di pane solamente, ma d'ogni parola. Così noi possiamo essere in Dio uniti, perché Adamo ed Eva, prima della caduta, prima del non credere alla parola, erano un esempio di cosa potremmo essere in Lui. Essere uniti con Lui significa vita, essere separati da Lui significa morte. Ora, se seguiamo i Suoi comandamenti, sappiamo di fare errori, ma non si deve guardare a questo. Non si tratta dei vostri errori, perché li avrete sempre. Ma vedete, si tratta di seguire le sue regole, seguire quello che egli ha detto di fare. Inciampi e cadute non hanno niente a che fare con essa. Un vero fedele servitore, se inciamperà, si alzerà di nuovo. Se barcolla, Dio lo tira di nuovo sul cammino, purché egli si trovi sulla strada del dovere. Ma se è fuori dalla strada del dovere, Dio non è obbligato a lui. Ma finché si trova sulla strada del dovere, Dio è obbligato a lui, sapendo che lui è solo un uomo o una donna. Egli è obbligato a quella persona finché si trovano sulla strada del dovere. Ora, la Chiesa al momento è fidanzata a Cristo per le nozze. Le nozze non sono state ancora celebrate. Avverrà la cena delle nozze dell'agnello. Quindi vediamo che la Chiesa ora è fidanzata come un uomo fidanzato a sua moglie. Cosa fa lui mentre sono fidanzati? Egli sta proprio donando ogni genere di cose, mandandole regali, facendola sentire bene. Beh, ecco cosa sta facendo Cristo alla sua Chiesa. Ci sta mandando doni dello Spirito. Come potete allora essere fidanzati quando state negando che questi doni esistano? Sono i veri segni d'amore. È il segno di Dio alla Chiesa. Gesù disse così: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora, tenete a mente quelle cose. La Chiesa deve credere a ogni parola, ogni promessa, ogni iota, e rivendicarla per loro stessi ed esercitarsi in essa. Se io fossi fidanzato a una ragazza e fossi un uomo singolo e le mandassi qualcosa, un anello di fidanzamento, e lei non volesse portarlo, allora ciò mostra che lei non crede a me. Lei non vuole essere la mia sposa. E se Cristo manda alla sua Chiesa i doni che ha promesso e li rifiutano e dicono non sono in questa maniera, essi non vogliono essere la sposa di Cristo. Sono sposate a qualche altro innamorato e non a Cristo lo sposo. Perciò la vera Chiesa mantiene la promessa e le mantiene tutte e accetta i doni che Dio manda loro. Va bene. Ora, i primi esseri umani si dissociarono dal credere a Dio, non credendo alla sua parola e prestando ascolto a una menzogna del diavolo. Ora, ecco la prima cosa che sciolse questa meravigliosa unione. Ora, guardate, Adamo ed Eva nella posizione di non morire mai, nella posizione di non essere mai vecchi, non essere mai malati, non avere mai una preoccupazione. Voi dite, certo che vorrei poter essere così? Lasciatemi, ho una notizia per voi. Voi vi trovate nella stessa posizione. Dio pone questo per ogni creatura sulla terra nella stessa posizione. Qual era l'accordo? Se manterrete le mie parole, se la mia parola, se la manterrete, la crederete e agirete in base ad essa. Ma la primissima volta che Eva non credette, tolse una sola parola da quello che Dio aveva detto, spezzò la comunione con quella grande unione. E nel minuto in cui la Chiesa non crede a qualsiasi sola parola della Bibbia di Dio e la colloca da qualche altra parte, allora spezzano quella meravigliosa comunione che viene offerta a loro. E per essere separati, appena lei lo fece, la morte si stabilì negli esseri mortali di lei. Non solo il suo mortale, ma il suo essere spirituale. Lei spezzò il rapporto con Dio nel minuto in cui non credete. E nessun uomo può credere, eccolo, nessun uomo, nessuna donna può credere alla menzogna del diavolo finché non ha mancato di credere alla verità di Dio. Nessuno può credere alla menzogna del diavolo finché non hanno mancato di credere alla parola di Dio. Così, vedete, Eva, Adamo, dove ci posiziona stamattina? Ora pensiamoci seriamente, perché non saremo più in grado di pensare dopo questa, dopo che questa vita mortale sarà finita. Il vostro pensare è ora, non si può scegliere dopo questa, si deve scegliere ora, perché questo è il giorno della scelta, di fare la propria scelta. Ora lei, una sola parola, non un intero decalogo, giusto una sola parola, lei mise in dubbio Dio, perché le fu presentato in quella luce che quella parola fosse discutibile. La parola di Dio non può essere messa in dubbio, egli intendeva dire proprio quello che disse. Ma lei la mise in dubbio perché le fu presentato. Oh, Dio certamente non intendeva questo, ma lui intendeva quello. Dio intende ogni parola che dice, e ad essa non occorre nessuna interpretazione personale. È proprio come egli l'ha detta. Beh, dite, come sai della Bibbia? Credo che il mio Dio abbia guidato questa Bibbia. Egli veglia sulla sua parola. Egli sapeva che negli ultimi giorni atei e miscredenti sarebbero sorti. Così ha vegliato su di essa. Questa è esattamente la maniera in cui Dio la intendeva. È il modo in cui essa è per noi ora. Ora noi dobbiamo credere ad essa. Una sola parola fuori da essa, e noi perdiamo la nostra comunione, andiamo via nella la morte, eterna separazione da Dio, proprio come fecero Adamo ed Eva. Noi dobbiamo credere alla verità di Dio. Fatemelo ripetere, non mancate di credere ad ogni parola della Bibbia di Dio, ma non dite solo sì, io credo ad essa, dite ma no, non c'è niente in questo. Se voi credete ad essa, l'accetterete. Se la mettete da parte e dite, beh, la mia chiesa non crede ad essa in quel modo, allora voi non credete che essa sia la parola di Dio e vi allontanerete sotto la stessa condanna sotto cui Eva si allontanò. Vi siete separati dall'Eterno quando avevate un'occasione di essere uniti con Lui. Ora, ricordate, quella non può essere messa in dubbio perché fu una sola parola, quella nella parola di Dio. E ora, se Dio aveva lì solo alcune parole a cui le persone dovevano obbedire, e in quelle poche parole una di esse fu rappresentata male, causò la morte, guardate le parole che abbiamo oggi. Capite? Dobbiamo ricevere ognuna di esse, tenerci stretti ad esse e addentrarci in esse come promesse da Dio. È una vera moglie di Dio? Lo farà, una fedele sposa promessa. Ora spero che queste piccole cose scendano adesso in profondità così che possiamo afferrarle.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word? It was because Satan promised her.
Quale fu la prima cosa che portò Eva a non credere alla parola di Dio? Fu perché Satana le promise maggiore conoscenza. Tu sarai sapiente. Ora, vedete, la razza umana insegue sempre qualcosa ed Eva stava inseguendo maggiore conoscenza. Ora, fermiamoci solo un minuto. Non è quella la condizione del mondo d'oggi? Vogliono maggiore conoscenza, miglior classe, istruzione più elevata, vogliono qualcosa che sia differente, maggiore conoscenza. Ecco cosa voleva Eva. Ma fatemi dire anche questo, che non c'è conoscenza che possa superare quella di Dio, ma essa in una forma così umile che le persone la mancano. Satana, come ho detto molte volte, brilla, ma il Vangelo arde. Oh, c'è una grande differenza tra brillare e ardere. Hollywood brilla, ma la Chiesa arde con la potenza e l'amore di Dio. Hollywood brilla, una grande differenza tra ardere e brillare. Noi non vogliamo brillare, vogliamo ardere. Oggi è proprio triste pensare questo, ma le chiese cercano di appoggiarsi sul loro stesso intendimento proprio, esattamente come fece Eva. Lei pensava, siccome le fu presentato, sembrava così vero. Oh, non mancate di capire questo. Sembrava così vero. Qualcosa che si potesse aggiungere a quello che Dio aveva detto. Sembrava che lei avesse qualcosa che Dio non le aveva detto proprio fin dove potesse arrivare. Dio non le aveva dato un confine come aveva messo al mare ed esso non può passare perché la luna lo tiene sotto controllo. Egli pensò, lei pensò che Satana ci sapesse fare, come diciamo noi, che lei potesse ancora essere in unione con Dio ed essere pure più intelligente, che avrebbe avuto un'istruzione migliore. Ma Dio le aveva assegnato proprio esattamente quello che le occorreva ed egli ha assegnato alla Chiesa la stessa cosa. Non è la forzatura di un seminario o entrare o la forzatura di una scuola biblica, ma è esattamente ciò che è scritto e il così dice il Signore. Non si può cambiarla, ma le chiese si appoggiano sul loro proprio intendimento. Esse pensano forse che c'è qualcosa stabilita per esse ed è ingannevole. Devo proprio soffermarmi qui un minuto. Il mondo intero è basato su questo. Tutta l'economia di questa nazione è basata su un falso concetto. Vi racconto una storiella su me stesso. Non è una barzelletta, ma sapete, tutti noi amiamo le nostre mogli, o dovremmo. Ed ecco, stavo guardando un programma tempo fa nell'Ovest. È stato molto tempo fa, circa 3 anni fa, e nella mia stanza una mattina mi alzai e c'era un televisore nella stanza. E pensai, sembra cattivo tempo. E pensai, alle 8 dovrebbero dare le notizie. E presi la piccola guida indicava le notizie a un certo orario. Accesi sulle notizie e quando stavo ascoltando le notizie, allora notai che a metà telegiornale interruppero per pubblicizzare dei tipi di prodotti, un tipo di detersivo, e diceva: non devi lavare più i piatti, signora. L'unica cosa da fare è infilarli dritti nell'acqua e lasciarli lì un paio di minuti, sollevarli e metterli sulla scolapiatti è tutto. Pensai, sarò un eroe quando vado a casa. Annotai il nome di questa determinata roba, dissi, dirò a mia moglie, guarda cosa posso fare. Così andai a prendere un flacone di questa tale cosa e la spruzzai tutta nell'acqua. Le dissi di continuare a spazzare la casa, io li avrei sistemati per lei. Così presi i piatti dei bambini e tolsi le briciole e così via, e l'uovo attaccato sopra, e li immersi nell'acqua e li lasciai qualche minuto. Li tirai fuori e li appoggiai lassù. Sopra c'era proprio tanto uovo quanto ce n'era quando li avevo messi là dentro. Vedete, io avrei perso, mia moglie avrebbe perso la fiducia in me quella volta. Vedete, perché la nazione, perché questa nazione permette che la gente sia ingannata? Non dovrebbe essere permesso che si dica in quel modo. Dovrebbe essere contro la legge riguardo alla moderna pubblicità delle sigarette. Che disgrazia! Niente tosse in una macchina carica di ogni tipo. Non dovrebbe essere permesso. Cosa sta facendo? Sta ingannando. C'è morte in ognuna di esse. C'è morte nel bere whisky, stupri, omicidi, follia nella bottiglia, ma tuttavia ci viene consentito di metterlo nei nostri programmi e pubblicizzarlo come la marca che beveva il nonno, più gioia dalla vita. Certi tipi di bevande di birra e alcol. Di cosa si tratta? È inganno. Significa mettere qualcosa dinanzi al pubblico con cui uccidersi. E ci viene consentito di farlo. E lasciatemi proprio ritornarci sopra. E le chiese, tramite dogmi creati dall'uomo, credi creati dall'uomo, stanno presentando una grande facciata alla gente e stanno cadendo per questo, il che significa morte. Nessuna chiesa annetterà la vostra anima, nessun credo può nettare la vostra anima, solo il sangue di Gesù Cristo può nettare la vostra anima e il rimedio di Dio, esso è comprovato. Perciò è davvero falso, ma la gente si appoggia sull'intendimento dei savi e muoiono per questo. E la gente oggi si sta appoggiando sull'intendimento di credi e denominazioni, e milioni, come maiali al macello, stanno affondando con il loro modo di fare nell'abisso senza fondo dell'inferno. Che vergogna, eh! Ci è proibito appoggiarci sul nostro proprio intendimento. Non ci è possibile provare. Voi dite, non dovrebbe il concilio degli uomini essere in grado di dire di più riguardo ad essa rispetto a una sola persona? Non se quella persona esprime la parola di Dio. Ci furono 400 profeti una volta che si presentarono dinanzi a due re ed essi si appoggiarono sul loro proprio intendimento. Ma ci fu uno che rimase con la parola di Dio e si dimostrò di avere ragione. Micaia, dipende se è la parola di Dio. Qualsiasi cosa contraria alla parola è sbagliata. Entra nella morte. Nessuna conoscenza può superare la sapienza di Dio. Egli è il più intelligente di tutti gli intelligenti. Egli è la fonte, è l'unica sorgente di sapienza. Ogni parola d'uomo è pazzia e menzogna, non quella di Dio, se è contraria a quella di Dio. Ora, se la persona sta esprimendo la parola di Dio, allora non è più la parola dell'uomo, è la parola di Dio, vedete? Non è l'intendimento di un uomo. Satana vi farà ogni tipo di promessa, ma non ha niente da darvi, perché non ha niente. Egli non ha salvezza. Cos'è Satana? Qualsiasi cosa contraria alla parola.
He doesn't have salvation. He doesn't have light. His kingdom is darkness.
Egli non ha salvezza, non ha luce. Il suo regno è tenebre, la cui fine è la morte. Tenebre e morte sono il regno di Satana. Fratello Branham, ripetilo di nuovo. Qual è il regno di Satana? Qualsiasi cosa contraria alla parola di Dio. Ora ciò è tagliente, ma è tempo di tagliare, capite? Il ramo, l'albero, se sta per produrre, deve essere potato. È tempo! Qualsiasi cosa contraria ai precetti di Dio, la parola di Dio, non è Dio. Di cosa si tratta? Cos'è peccato? Giustizia pervertita. Cos'è morte? Vita pervertita. Qual è il regno di Satana? Qualsiasi cosa che stia stabilendo qualcosa che prende il posto della parola. Qualsiasi cosa, qualsiasi insegnamento. Una sola parola, solo una parola. Si potrebbe credere ad ogni parte. Eva credeva ad ogni parte d'essa fino a quella sola parola. Quella sola parola è tutto ciò di cui lei ebbe bisogno per non credere. Quella sola parola è tutto ciò di cui si ha bisogno per non credere. Ora consideriamolo. L'unico modo per rimanere nella comunione divina era osservare quella parola. Dio aveva detto, tu farai questo, tu non farai questo, farai questo e puoi fare questo, ma non fare questo. Ora, solo una minima parte di un comandamento a cui lei disobbedì e diede origine a tutta la cosa. Perché lei fece questo, produsse ogni bambino affamato che ci sia mai stato al mondo, ogni dolore di morte, ogni sofferenza, ogni dolore. Lei lo fece proprio allora. Che cosa orribile non credere alla parola di Dio. Ogni persona che geme nel dolore d'ogni morte che ci sia mai stato, mai ci sarà. Lei lo fece proprio allora. Ogni bambino illegittimo, lei lo fece proprio allora. Ogni figlio nato sotto, fuori dal matrimonio, ogni peccato che sia mai stato commesso, lei lo causò proprio là, osservando ogni parola fino in fondo, tranne un piccolo punto qui. Lei ragionò, lei proprio, lei non l'ignorava. Lo sapeva, ma proprio lei fu indotta a compiere qualcosa di meglio perché le era stata promessa una migliore categoria di persone, migliore conoscenza, sapere di più riguardo ad essa se avesse fatto così. I nostri ministri sono meglio istruiti, noi abbiamo una categoria migliore. Non c'è migliore categoria di persone al mondo di quelle che osservano la parola di Dio. Quella è la migliore, è l'unica categoria che Dio considera. Giusto un po', e forse Dio ci farà entrare in questo. Il suo regno può promettere solamente morte. Ecco tutto ciò che lui ha. Egli è l'autore della morte. Può promettere menzogne? Perché egli è il padre delle menzogne. Non può darvi vita. Non può darvi cielo. Non ha nessun cielo da darvi. Pensateci, una sola parola, non credere Dio mediante una promessa del diavolo o il suo meccanismo, una sola parola vi manda nel tormento. Ecco come ebbe inizio. E se Dio, nella sua misericordia come lui è, spedì questa massa infernale sulla terra e causò bimbi affamati, ogni tipo di afflizioni e gente che muore di fame, è morte sulla terra a causa di una sola parola. Al principio non avrebbe potuto controllarlo ed evitare di avere tutto questo mucchio di sofferenza? Non avrebbe potuto farlo? Quindi, se egli non lasciò perdere una sola parola là, sapendo che questi sarebbero stati i risultati, quanto più egli non lascerà perdere una sola parola lì, quando l'individuo sarà il solo a soffrire. Chi non crede? Pensateci, è una cosa tremenda. Ora, quando Adamo ed Eva diedero ascolto alla menzogna del diavolo, la santa immagine di Dio li lasciò. La loro comunione con Dio fu spezzata. La loro comunione di unità con Dio fu spezzata nello stesso minuto in cui diedero ascolto alla menzogna del diavolo. Ciò ruppe la loro comunione. E nello stesso minuto in cui date ascolto alla menzogna del diavolo, ciò romperà la vostra comunione. E nello stesso minuto in cui uscite dalla presenza di Dio, come fece lei, e quando avete mancato di prendere la parola di Dio proprio come essa è. Ora, guardate, voglio chiedervi qualcosa. Noi tutti sappiamo che c'è un Dio. E se Dio è così preciso con la sua parola, è così determinato che egli giudicherà le persone con la sua parola, allora deve preservare una parola da qualche parte con cui giudicare le persone. E questa Bibbia, non dimenticatelo, essa è la Bibbia con cui Dio giudicherà le persone, perché essa ha detto in Apocalisse 22, chi toglie una sola parola da essa o ne aggiunge una sola parola, vedete? Non solo dire, bene, io vado in chiesa, io credo a Dio, ogni diavolo nell'inferno crede a Lui. Ognuno di loro è religioso, ognuno. Ma basta solo una parola che rompe la comunione proprio lì. Una catena non è più forte del suo anello più debole. Più la vostra debolezza è nel non credere alla parola di Dio, lì è dove avete bisogno di mettere un anello nuovo, forte, insieme al resto di ciò. Se credete che Gesù Cristo salva, allora dovete mettere un anello lì dentro che crede che egli guarisce. Se credete che egli era, dovete credere che egli è. Alleluia! Se credete che egli era e vi chiedete se egli è, quell'anello si spezzerà. Allora siete perduti. Capite cosa intendo dire? È duro, è difficile, ma è la verità. Si deve credere a lui, ogni parola, tutto ciò che egli ha detto. Ora, voi dite, ora, fratello Branham, che ne pensi di queste denominazioni? Bene, ora, ascoltate. Se esse sono con questa parola, va bene, ma se negano quella parola, allora non va bene. È di nuovo il diavolo. Capite? Che ne pensi di questa tale chiesa? Io non so niente di quella chiesa. L'unica cosa che conosco è questa parola. Ora, come crederete a una chiesa quando ci sono più di 900 diverse denominazioni e tutte dicono la nostra denominazione ha esattamente la verità? Ora, dove andreste? Bisogna avere fede in qualcosa. Voi dite, io ho fede nella metodista, nella battista, nella presbiteriana, nella luterana, nella pentecostale, nella cattolica, qualsiasi cosa sia. Voi avete fede in quell'organizzazione e se contrari alla parola, state facendo la stessa cosa che fece Eva. Esattamente. State facendo esattamente la stessa cosa che fece lei, prendendo la parola di Dio e rendendola. Bene, c'è una migliore categoria di persone che va qui. È un edificio più grande. Sono uomini più intelligenti. Questo non ha niente a che fare con ciò. Satana è molto più intelligente di Eva. Lei non era neanche al corrente, ma lei non doveva essere intelligente, doveva essere obbediente. Noi non dobbiamo essere intelligenti. Gesù disse che i figlioli di questo mondo, anzi il regno di questo mondo è molto più astuto, i figli delle tenebre, dei figli della luce. Noi siamo paragonati alle pecore. Le pecore non sono in grado di condursi da sé, devono avere un pastore. Dio non ci vuole intelligenti, vuole che ci appoggiamo al suo intendimento. Amen. Proprio dove conduce lui. Amen. Vedete il quadro? Non appoggiatevi al vostro proprio intendimento. Proverbi 5:3. Non appoggiatevi al vostro proprio intendimento. Appoggiatevi sul suo intendimento. Non importa quanto contrario sembri e quanto grandi sembrino le brillanti luci qui fuori, non prestate attenzione, appoggiatevi solo sul suo intendimento. Quello che egli ha detto è la verità. Ora, l'unità nella comunione tra Dio e i suoi figli si ruppe nel momento in cui lei non credette un solo piccolo paragrafo, una sola piccola parola di Dio. Tutti quelli che lo capiscono dicano Amen. Non una Bibbia, dire io non credo a tutta la Bibbia, ne credo la metà. Lei doveva crederla tutta, ogni parte. Non solo questo, ma l'unità tra marito e moglie si spezzò. Non credo che ci sia un matrimonio che possa essere quello che dovrebbe essere senza un'unione tra marito e moglie e Dio. Proprio così. Cresceranno figli nel mondo e li renderanno illegittimi. Daranno loro sigarette e whisky, giocheranno a carte davanti ai loro occhi, berranno liquore davanti a loro. Non importa quanto siano fedeli ai loro voti matrimoniali, è per via sessuale, è carne. Ma c'è uno spirito lì dentro, quello spirito di un papà e mamma peccatori. Non importa quanto fedeli ai loro figli, verranno male. Beh, voi dite, io so di uomini e donne che non hanno insegnato così ai loro figli e non erano cristiani. La stessa cosa di non condurli a Cristo è stata la cosa più sbagliata che potessero mai fare oltre ad altro. Di non condurli a Cristo, vedete? Perciò non si può avere una corretta unione senza di ciò. La comunione è spezzata. Poi appena la comunione fu spezzata tra Adamo ed Eva, appena la loro comunione fu spezzata tra Dio e loro, allora la loro reciproca comunione fu spezzata. Ascoltate! Ogni volta in cui una chiesa rompe la sua comunione per gettarsi in un'organizzazione, la comunione dei credenti si è spezzata. Dobbiamo credere ad un solo cuore, una sola mente, un solo accordo. Ecco la condizione in cui si trovavano prima che l'unione fosse mai creata il giorno di Pentecoste. Un solo cuore, una sola mente e un solo accordo. E quando si getta una chiesa in un'organizzazione, si avrà ogni tipo di divisione in essa, perché alcuni di quei figli lì dentro crederanno in Dio, si terranno alla cosa che è giusta e gli altri andranno nell'altra direzione. Quindi non si ha nessuna comunione. Sì, cosa? Il pensare di lei cambiò. Oh sì, il suo pensare cambiò. La sua comunione con suo marito non era corretta. Cominciarono a scaricarsi la colpa. Capite? Il suo pensare era davvero cambiato. Perché? Lei aveva dentro di sé la vita del diavolo. Esattamente. Appena lei mancò di credere alla parola di Dio, accettò la vita del diavolo perché accettò il suo insegnamento. Posso esprimere questo davvero forte proprio qui, ma è su un nastro, sono certo che capite, la Chiesa. Lei non credette alla parola di Dio e ciò la dissociò da Dio, perché in lei proprio in quel momento ci fu la vita del diavolo. Aveva creduto alla menzogna di lui, aveva detto i frutti sono buoni e lei li aveva consumati con lui, proprio così. Io non mi terrò questo, lo lascerò venire comunque, non posso davvero. L'altro giorno in California, intendo dire in Arizona, stavo insegnando in una chiesa. Non ho mai detto niente sotto ispirazione che abbia mai dovuto ritirare. Tantissimi dei ministri vennero a cercarmi riguardo alla progenie di Satana, la progenie del serpente. La donna stava mangiando una mela, Questo dunque Caino pensò la stessa cosa. Porto dentro i frutti del campo, vedete? Non fu nessuna mela. Come si rese conto lei di essere nuda? L'abbiamo esaminato. In realtà fu una relazione sessuale. Certo, lo fu. Lei si rese conto di essere nuda ed ebbe un figlio dal serpente che non era un rettile, era la più astuta di tutte le bestie, era la cosa più vicina all'uomo. Gli uomini possono trovare scimmie, scimpanzé e così via, ma non possono trovare quell'anello di collegamento tra l'uomo e le bestie. Eccolo, Dio lo maledisse a tal punto che non può più ritornare. Ciò è è su di lui per questa cattiva azione che compì. Lui era l'unico seme che si sarebbe mischiato.
Now, the other day, standing preaching. There's a bunch of Catholic people in my audience.
Ora, l'altro giorno mi trovavo a predicare. C'era un gruppo di gente cattolica nel mio uditorio. E io dissi, voi, gente cattolica che chiamate Gesù, anzi, chiamate Maria la madre di Dio, come può Dio avere una madre quando egli è eterno? Non può avere una madre. Gesù non era nemmeno nulla di Maria, ma egli era solo, lei fu un'incubatrice che lo fece nascere.
Beh, essi hanno sempre creduto, ed io stesso ne avevo un'idea anni fa che l'Immacolata Concezione fosse, che Dio l'adombrò e mise lì dentro una cellula ematica, ma che l'ovulo provenisse dalla donna. Se l'ovulo proveniva dalla donna, deve avvenire una sensazione per portare l'ovulo attraverso la tube fino all'utero. Vedete cosa fate con Dio? Lo mettete in un disordine sessuale. Dio, che creò la cellula ematica, creò pure l'ovulo. Dottore, deve esserci polline, sia maschile che femminile. Proprio così. Beh, poi, se questa donna produsse l'ovulo, allora come poté Davide dire, io non lascerò che il mio santo veda la corruzione, né lascerò io la sua anima nell'inferno. Perciò se l'ovulo della donna era in Cristo, allora la persona ha qualcosa a che fare con la sua parte nella risurrezione, quando è totalmente completo da Dio. Perché Dio suscitò una parte sessuale di una persona? Nella resurrezione, perché egli non lasciò che il suo corpo vedesse la corruzione? Perché egli era santo. E come potrebbe egli essere santo se avesse avuto un concepimento con Maria e il polline fosse venuto da Maria, l'ovulo attraverso la tube nell'utero? Avrebbe dovuto esserci una sensazione per portare giù l'ovulo. Allora la donna sarebbe, beh, voi dite, l'ovulo potrebbe essersi trovato lì. Potrebbe essere stato possibile, ma quello, se è così, allora guardate cosa accade qui. Quindi egli non era completamente Dio. Non era Dio, in quanto egli era umano. Ma allora, se fosse così, la donna avrebbe una parte in ciò. E l'effettivo seme che veniva da Maria, che veniva da sua madre, era in sé qualcosa di umano mescolato con un desiderio umano. Non sarebbe stato possibile, no signore. Io dissi agli, lei fu solo proprio come prendere l'aquila e lasciarla deporre l'uovo e metterlo sotto la chioccia. La chioccia coverà l'uovo. Lei è soltanto l'incubatrice, ma non ce n'è un pizzico dell'aquila che sia un pollo, no signore. La chioccia era la, si potrebbe legare un cucciolino sopra un uovo d'uccello ed esso coverebbe un uccello. Il cucciolo lo coverebbe. È il calore del corpo che ha covato l'uovo. Ed è lo stesso con Gesù. Maria fu solo l'incubatrice. Dio la usò come fa con qualsiasi altra donna. Lei era una vergine, non aveva avuto figli. Egli entrò in un grembo vergine, ma Dio, il creatore, formò sia ovulo che seme, li creò. Quindi fu un concepimento immacolato. Quando venni fuori, ovviamente sapete che i fratelli mi stavano aspettando, dissero, fratello Branham, voglio chiederti qualcosa, tu hai sbagliato, ora noi ti abbiamo colto. Dissi, va bene, ecco cosa voglio, essere colto. E dissero, tu hai sbagliato dicendo questo quando hai predicato la progenie del serpente. Ora tu dici che l'ovulo appartenesse, Dio lo creò, l'ovulo, quello che è accaduto. Scopriamo qui che in Genesi, al terzo capitolo, Dio disse a Maria, io metterò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente. Io pensai, oh, mai. Non ho mai predicato qualcosa nella mia vita sotto ispirazione che abbia dovuto ritirare, perché non dipendo dal mio proprio intendimento. E se il mio intendimento è contrario alla parola di Dio, allora il mio intendimento è sbagliato. Deve essere la parola di Dio. Se non lo è, lasciatelo stare. Non è giusto. Ma ora abbatterla è la cosa da fare. Nel mio cuore dissi, Padre Celeste, tu aiutami. Non so cosa fare a questo punto. L'uomo ha la scrittura, sta puntando il dito a io metterò in amicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente. Ora, ecco, lo Spirito Santo si mosse. Credo che lo stesso che poté adombrare Maria, che poté creare, possa anche mettere una parola nella vostra bocca. Io dipendo da Lui ogni giorno ed è sempre la sua parola. Egli non può dire qualcosa di contrario alla sua parola. Quindi se dite di essere unti e predicate contro le verità di Dio, allora non è l'unzione dello Spirito Santo, perché quando lo Spirito Santo vi adombra, egli reca la stessa cosa perché sua è la parola. Ascoltate, cosa accade? Io dissi, va bene, voglio chiedervi una cosa. La donna non ha ovulo, lei non ha progenie. Egli disse ora, non disse un ovulo, disse la tua progenie. E lei non aveva progenie. Ci vuole un'unione per creare una progenie? È giusto, dottore? Deve esserci. Se si avesse tantissima polpa qui fuori, non avesse vita dentro e la si piantasse qui fuori, essa non spunterebbe mai, rimarrebbe lì e marcirebbe. E non si potrebbe piantare la vita senza avere la polpa. Perciò, vedete, tutta la faccenda è un'unione. Sto cercando di dirvi ora di Cristo e la Chiesa. Si tratta di un'unione. Vedete, se la donna è la progenie di se stessa, allora non ha bisogno del maschio, può avere il bambino da sola. Ma lei non può essere, non può avere il bambino finché non è stata con il maschio, perché occorrono i due insieme per creare una progenie. È giusto? Piantate un seme senza vita in sé, vedete cosa accadrà. Come se dicessero che questa donna desse alla luce questi cani qui, vedete? Non potrebbero essere in vita. Non sarebbe possibile perché, vedete, il polline non si mescolerà. Ora, notate questo ora. La donna non era una progenie. Quindi egli disse, io metterò in amicizia fra la tua progenie e la progenie del serpente, dicendole che lui stesso, le avrebbe dato una progenie. Non mediante un rapporto sessuale, sessualmente, egli avrebbe creato in lei una progenie. Beh, voi dite, sarebbe quella la sua progenie? Sì, sarebbe appartenuta a Maria allora, dopo che egli gliela diede. Questo è il mio occhio, egli mi ha dato questo, è il mio occhio, ma me lo ha dato lui. Questa è la mia mano, me l'ha data lui. Questa è la mia voce, ma me l'ha data lui, capite? E la progenie che era Maria non ebbe niente a che fare con Maria, fu qualcosa che Dio fece da se stesso. Quindi la progenie che era in lei in quel momento fu un'unione di un atto illegittimo che era morte. Lei era già incinta della progenie del serpente perché aveva vissuto con il... E lei si girò e disse, lei stessa, il serpente mi ha sedotta. Proprio così. E immediatamente Caino venne avanti. Oh, sappiamo che lei disse di aver avuto un figlio da Dio. Certamente, ogni figlio che nasce illegittimo e qualsiasi altra cosa deve venire tramite un atto di Dio. Egli è l'unico che può creare vita. Certamente, è esatto. Vedete, lei stava già per diventare madre. E ciò, ma solo quello che fece era chiarire la faccenda della progenie del serpente. La progenie che è in te ora è per concepimento. il tuo atto illecito contro la mia parola con questa cosa qui, e tu hai ora la progenie del serpente, ma io ti darò una progenie tramite concepimento immacolato, e la sua progenie triterà il capo del serpente e il suo capo ferirà il calcagno. Amen. Lasciate solo che Dio l'abbia. Se è la sua parola, egli la porterà a compimento. Ecco perché bisogna essere in unione con Dio. Ecco perché Pietro disse nel giorno di Pentecoste, dopo che Gesù disse battezzateli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, Pietro si girò e disse battezzateli nel nome di Gesù Cristo, perché il nome del Padre, Figlio e Spirito Santo è il Signore Gesù Cristo. Lo capite? Ci vuole un'unione. Paolo non aveva mai visto Pietro, ma lo stesso Spirito Santo in quella stessa unione, gloria, lo portò a dire la stessa cosa. Avete ricevuto lo Spirito Santo dopo che avete creduto? Egli disse, noi non sappiamo se ci sia. Disse, come siete stati battezzati? Disse, in Giovanni. Disse, dovete essere battezzati di nuovo nel nome di Gesù Cristo. Ed essi ricevettero lo Spirito Santo. Cos'era? L'unione, dicendo la stessa cosa che Dio dice. E quella è la confessione. Confessare significa dire la stessa cosa. Ed egli è il sommo sacerdote della nostra confessione per agire secondo quello che egli ha detto. Noi affermiamo che essa è la verità ed egli agisce secondo essa. Oh, mai! Eccovi! Ecco il concepimento! Ora osservate come lei, la sua unione tra lei e suo marito si ruppe. Vedete, rapidamente, appena Dio disse, Adamo, come hai potuto far questo? Anziché difendere sua moglie, lo fece ricadere su sua moglie. La donna che tu mi hai dato, l'unione si ruppe. Capite? Cosa fece lei? Anziché amare suo marito e dirgli la verità, mentì. Lei avrebbe dovuto dire, egli è innocente, gliel'ho dato io. Amen. La Bibbia ha detto, lei ne diede a suo marito. Avrebbe dovuto dire, l'uomo è innocente, io ho dato a lui e poi egli ha mangiato. Ma sono stata io quella che glielo ha dato. Anziché questo, lo fece ricadere sul serpente, il raggiro più vicino. È la stessa cosa che cercano di fare oggi. Vedete, il marito, moglie, l'unione è rotta. Marito e moglie, la comunione si era spezzata tra di loro. La loro unità si era spezzata. L'unità tra loro e Dio si era spezzata. Tutta la faccenda era rovinata. Perché? Perché non si credette a una sola parola. Oh, fratello, mai. Sì, lei avrebbe dovuto dire la verità. L'unità con lei e suo marito era sparita. E l'unità di loro e di Dio era sparita. E a ogni chiesa che non prende tutta la parola di Dio, accade la stessa cosa. Io la amo. Anche voi? Osservate il suo primogenito, Caino, un assassino, una bugia, un ingannatore, geloso, geloso di suo fratello. Suo fratello osservava i comandamenti di Dio e Dio aveva creato un'espiazione mediante l'uccisione di un'offerta e offrendola per loro. Osservate l'ignoranza di quest'ora, di Satana. Cerco di sostituire qualcosa. Dio, la Bibbia ha detto, andò a fare per loro dei grembiuli di pelli. Per prendere le pelli, qualcosa morì. Adamo cercò di farsi dei grembiuli dalle foglie di fico. Non avrebbe funzionato la vita botanica. Vita, vita animata, doveva morire. Così egli uccise una forma di vita più bassa e dicendo con quello che un giorno la mia stessa vita sarà data per voi, la vera vita che attirerà di nuovo in quest'unione. Ora ci arriveremo fra pochi minuti, se Dio vuole. Vedete, ecco la vita di un agnello. Ora, mettetevi questa intorno e nascondete la vostra nudità. Voi non dovevate mangiare mele? Sciocchezze, capite? Mettetevi intorno queste pelli. Egli dovette uccidere qualcosa. E il figlio di Satana non vennero per la via in cui lo voleva lui? Lo fece. Comunque vogliate dirlo, ma era figlio di Satana, perché quella purezza di Adamo verso Dio non avrebbe potuto portare quel genere di cosa. Notate quindi il figlio di Satana, cercando di fare un'espiazione, ritornò con la stessa cosa che la maggior parte delle persone dice oggi: un mucchio di mele e frutti della terra da offrire come espiazione, un antidoto. E cosa fece il giusto Abele? Egli sapeva che non fu qualcosa come mangiare mele. Egli era il sangue di sua madre e suo padre, la loro vita. Così portò un agnello, proprio come fece Dio. Alleluia! Egli osservò la parola di Dio e Caino fu geloso di lui. Stessa cosa oggi. Venite in quell'offerta di sangue, quella parola di Dio proprio esattamente ciò che essa dice. Rimanete proprio con essa. Molti di loro crederebbero a quell'offerta di sangue, certo, ma dicono qualcos'altro nella parola. Dicono: oh no, io non ci credo. Quello è per un altro giorno. Stesso vecchio diavolo, stesso vecchio inganno. Aspettate finché finiamo con questo. Notate, gli venne proprio giù nello stesso modo, ma Caino nei suoi modi stupidi, non così stupidi, ma nei suoi modi astuti, ingannò e presentò frutti. Adamo osservò la, Abele osservò la parola di Dio, presentò un agnello. Dio disse: va bene, Adamo, tu hai osservato, anzi, Abele, tu hai osservato la mia parola. Caino, sapevi che non era? Dove ho io preso delle foglie di fico come cercò di fare tuo padre? Tu hai un mucchio di fichi o uva o mele o quello che hai qui, e ora tuo padre prese le foglie dall'albero per cercare di fare un'espiazione, ed ecco tu cerchi di portare i frutti dell'albero. Non era quello, era sangue dalla vita. Oh, Dio lo portò giù, disse: eccolo, e Abele offrì quello giusto. Quindi suo fratello fu geloso di lui. Guardate cosa fece: uccise suo fratello. Dio ne suscitò un altro come morte, sepoltura e resurrezione di Cristo. State attenti, Dio allora suo... Cosa disse ad Adamo ed Eva? Andate, moltiplicatevi e riempite la terra. Spargere la razza umana su tutta la terra. Così egli poteva trattare con loro individualmente finché non poté riportarli insieme. Trattando con le persone, individui, ogni persona, ma non lo vollero in quel modo. Non mancate questa rivelazione. Dio, fai che avvenga. Possiate vederlo nel modo in cui lo sto guardando io. Vedete, non era così. Dio non tratta con una persona in un gruppo. Dio non tratta con te in un'organizzazione. Egli tratta con te quale individuo? Un individuo. Individualmente noi siamo battezzati con lo Spirito Santo. Collettivamente siamo battezzati nel corpo quando siamo battezzati con lo Spirito Santo. Individualmente ciascuno battezzato con lo Spirito Santo. Dio che tratta con ciascuno. Quello era il suo scopo, spargerli per tutta la terra, così che egli potesse trattare individualmente con loro. Ma invece di questo, cosa accadde? Dio dovette separare la gente di Caino dalla gente di Set. Mandò via Caino, li separò in modo che egli potesse trattare con la sua chiesa. State attenti, Caino fu separato. Ora fate attenzione, Dio separò il malvagio Caino di Eva dal santo Set di Adamo. Oh, lo fece egli? Tramite un atto illecito, questa donna, vivendo con qualcun altro, e partorì un figlio. Dio separò quel figlio e le sue generazioni da quest'uomo retto e santo, i suoi figli. È la stessa cosa oggi che si separano. Separati, li ha trovati, non erano nell'unità. Non potrebbero avere nessuna unità. Può la notte avere unione col giorno? Può un credente avere unione con un miscredente? Può un uomo che crede in tutta la parola di Dio avere un'unione con quelli che credono solo parte della parola di Dio? Dio vuole separatori. Ora, Caino era il figlio di Eva. Lei disse, io ho acquistato un figliuolo, ma Sette era figlio di Adamo. E Dio li separò perché lui non poteva lasciare. Beh, si sarebbero corrotti a vicenda. I malvagi figli di Caino avrebbero corrotto i bravi figli di Sette. Proprio così. Ora state attenti, è lo stesso vecchio diavolo che portò Eva a non credere una sola parola di Dio e disse loro di separarsi uno dall'altro e vivere in modo diverso, ognuno, quello stesso diavolo, giunse fra di loro e li riportò insieme. L'avete afferrato? Dite Amen se l'avete afferrato. Egli li riportò insieme sotto una falsa unione, un atto di Dio contrario al piano di Dio. Cosa accadde? Come lo fece? I figli di Dio, ha detto la Bibbia, Genesi, videro le figlie degli uomini. I figli di Set, videro le figlie degli uomini, le figlie di Caino, quanto erano belle. E cosa fecero? Si innamorarono di loro e si unirono di nuovo insieme a motivo della bellezza, poiché erano belle da guardare. Stessa cosa oggi. Eccovi, fratelli. Voi pentecostali rammolliti, i quali Dio vi ha separati e vi ha inviato ad essere un'interdenominazione, non si può denominare pentecoste, Vi ha mandato fuori per essere il suo popolo, ma voi avete visto le grandi belle chiese e la teologia, vi siete procurati molte grandi scuole e altro, e cosa avete fatto? Avete di nuovo unito il popolo di Dio con l'organizzazione che il suo vero fondamento è il cattolicesimo. Chiese belle, grandi, gente ben vestita, il sindaco della città e tutti gli altri vengono, i più bei vestiti, i più istruiti, teologi illustri, sanno come arrivare al punto in cui tutti vestono gli abiti più eleganti e il pastore sta proprio così perfettamente in posizione. Di cosa si tratta? Stanno considerando le cose che Dio ha condannato. E avete preso la chiesa pentecostale. Dio fa che questo raggiunga i nastri e l'avete unita in un'organizzazione. Dio non l'ha mai voluta unita, la voleva separata, mai unita con il mondo. Lo stesso vecchio diavolo che portò Eva a non credere alla parola di Dio e le fece del male, si ripresentò e prese i figli di Set e fece vedere loro queste belle donne di Caino e si unirono di nuovo. E non erano miscredenti, non erano comunisti, no, erano credenti. Dissero, ora forse il Signore potrebbe fare qualcosa. Anzi, oh, questo così, essi erano, pensavano che stessero facendo la cosa giusta. E cosa dovette fare Dio? Rimuovere l'intera faccenda. Sotto falsa unione, dovette mandare un diluvio e distruggere l'intero gruppo. Il giudizio seguì per quella falsa unione. Il giudizio colpì l'Eden a causa di una falsa unione. Ora, il serpente ebbe una progenie? Vergognatevi! Una falsa unione portò giudizio sulla terra per Eva e Adamo in Eden e una falsa unione portò i diluvi del giudizio di Dio sulla terra perché le figlie di Caino amoreggiarono con i figli di Dio ed essi se ne innamorarono e si unirono di nuovo insieme. Eccovi, falsa unione. Non potrebbe accadere niente. Cosa fece Dio? Distrusse tutta la cosa, tutto tranne il vecchio prezioso Noè e la sua famiglia. Egli si riunirono e ancora dopo quello, dopo la morte di Noè e di quella famiglia spirituale di Noè, ad un tratto i figli degli uomini cominciarono di nuovo a guardarsi. Cosa fecero? Dissero: ora noi non siamo miscredenti, tutti crediamo in Dio. Così presero un tipo per leader, un importante arcivescovo di nome Nimrod, e costruirono una torre. Essi non erano miscredenti. Credevano che ci fosse un cielo, credevano che ci fosse un inferno, credevano nei giudizi. Ma i figli di Dio, di nuovo con le figlie degli uomini, essi crearono un'unione falsamente e costruirono un'enorme cattedrale, un'enorme organizzazione, e tutti gli altri luoghi erano per Babele, dovevano renderle omaggio. E dissero: vi dico io cosa possiamo fare, sapete che noi siamo intelligenti. Dove prendevano quella conoscenza? Dal diavolo, proprio esattamente, la presero dal diavolo come fece Eva, la presero dal diavolo. Perciò dissero: noi ci erigeremo un'organizzazione, faremo piacere a Dio e vi dirò io cosa faremo. Avremo piccoli gradini, correremo su e canteremo e gioiremo con gli angeli e scenderemo ancora qui a vivere come vogliamo. Il diavolo è ancora vivo, capite? Era contro ai comandamenti di Dio. Non osservarono i suoi comandamenti. Cosa fece Dio? Beh, loro costruirono una torre di Babele, di nuovo falsa. Così Dio li confuse e li separò. Dio li separò di nuovo e mandò il buon vecchio giusto Abramo. Disse: io semplicemente prenderò te e ti farò diventare una nazione. Dio li separò. Esci di infra loro, Abramo. Lasciati tutto alle spalle, e Dio non lo benedì mai finché non si lasciò tutto alle spalle. Lot fu l'ultimo. Esci, Abramo, separati da quegli increduli, ed io ti prenderò e ti farò diventare una nazione. Creerò un popolo che osserverà i miei comandamenti. Io darò loro un'altra possibilità. Il buon vecchio Abramo andò a soggiornare in un paese straniero. Ecco cosa fa ogni Abramo: soggiornare in un paese straniero. Cosa? Credendo a una promessa che era impossibile, umanamente parlando. Cosa pensate che avrebbero detto quei moderni dottori di Caino in quei giorni? Mai! Un vecchio di 100 anni avrà un bambino da sua moglie di 90? Oh, che cosa ridicola! Ma Abramo credeva alla parola di Dio e qualsiasi cosa contraria a ciò la chiamava come se non fosse. Tutti questi falsi battesimi, false sensazioni, falsa roba che va avanti oggi, dite che non ci sono. Credete alla parola di Dio e continuate ad andare avanti. È solo una pietra d'inciampo per impedirvi di raggiungere il vero. Proprio così. Andate proprio avanti, figlioli. La parola di Dio, Dio mantiene la sua parola. Non mi importa quante cose contraffatte il diavolo, gettili fuori. Dio ha ancora una vera parola e la mantiene. Abramo chiamò qualsiasi cosa contraria, sbagliata. Romani, il capitolo 4, se lo state annotando, Abramo chiamò qualsiasi cosa contraria alla parola di Dio come se non fosse. Proprio così. Egli credeva in Dio, era forte. Non importa quanto diventasse debole il suo corpo, quanto impossibile sembrasse che si verificasse, Abramo continuò a crederci. Ora, egli non dovete scendere all'altare e dire: se non avverrà, proprio ora io farò. Io non so se crederci o no. Abramo rimase con ciò per 25 anni prima che avvenisse, ma ci arrivò. Arriva sempre. Da Abramo venne Isacco, da Isacco venne Giacobbe, da Giacobbe vennero i patriarchi, dai patriarchi entrarono in Egitto. In Egitto crebbe una nazione. Poi, quando la sua nazione fu cresciuta, il suo compimento, cosa fece lui? Dio li separò di nuovo. Incredulità e fede non possono andare insieme. No, Signore, egli li separò di nuovo per i suoi. Cosa fece allora per essere sicuro che fossero condotti bene? Ascoltate attenzione. lentamente ora. Non abbiamo molto altro tempo ora, forse altri 15 minuti. Egli li condusse vicino, osservate, egli suscitò una nazione, li sottopose a tutori e altro. Venivano percossi e piangevano e piangevano e andavano avanti, ma Dio aveva lo sguardo verso il basso. Si ricordò di ogni promessa che diede ad Abramo. Un giorno egli pensò, cosa fece egli a loro? Cosa fece lui quando li separò? Diede loro una legge e diede loro un profeta, diede loro una colonna di fuoco. Cosa fece lui? Oh Dio, mise in ordine la sua chiesa. Una colonna di fuoco, spirito per condurli, un profeta che avrebbe detto loro la verità della sua parola. Furono allora pronti per il viaggio. Non è meraviglioso? Uscirono nel deserto compiendo segni e prodigi, aprendo il Mar Rosso, richiamando le piaghe dell'inferno su Faraone. Oh, mai! Una colonna di fuoco che si muoveva davanti a loro. Amen! Li conduceva di notte e di giorno. Alleluia! Un profeta fedele a quella parola, stando lì a tenerla allineati. Amen! Egli fu pronto a prendere i suoi figlioli in quel momento. Quella fu la prima volta che furono mai chiamati chiesa. Era un simbolo di quello che egli farà negli ultimi giorni. Ci arriveremo di nuovo, giusto, fra un minuto. Egli li chiamò fuori, diede loro una legge, diede loro la sua parola e diede loro un profeta. Diede loro un segno e li mandò nel deserto. Li separò dal resto del mondo. Cosa fecero? Videro le belle donne di Moab, una chiesa tiepida con dei e dee e tutto il resto. Cosa fecero? Andarono a prenderle e si sposarono fra loro. Proprio così, esattamente così. Immagino che quelle piacevoli piccole donne moabite fossero davvero belle. Ho una profezia che sta a casa, uno di questi giorni la leggerò e mi chiedete perché batto sulle donne come faccio. 30 anni fa, io ho il così, dice il Signore. 30 anni fa, quando entrai nel ministero, egli mi disse che la tendenza delle donne sarebbe diventata così immorale e imputata negli ultimi giorni che sarebbero state la cosa più contaminata sulla terra. Esatto. Egli cominciò al principio e Satana la usa alla fine. E guardate cosa sta accadendo. Guardate, durante tutti gli anni, disse, lei continuerà a spogliarsi. E disse, ci sarà solo un piccolissimo gruppo dei veri eletti che sono predestinati che scamperà questo. Quando venne quella visione mi preoccupò, pensai, donne, ritornai nella Bibbia, a Isaia, credo al 5° capitolo, e diceva, il ramo che è sfuggito dalle figlie di Sion, in quel giorno saranno belle al Signore. Una donna mi scrisse una domanda l'altro giorno, disse, fratello Branham, anzi no, era un uomo, un ministro, può essere qui stamani, egli è proprio dell'Ohio, e disse, noi vogliamo dire la stessa cosa che dici tu, ma abbiamo trovato qualcosa sui tuoi nastri che non è esatta, perciò Billy mi portò la lettera. Diceva, qualcosa sui tuoi nastri dice, è molto in contraddizione, fratello Branham, con la parola di Dio. E noi vogliamo dire la stessa cosa. Diceva, di una questione voglio dirti, cioè Prima Corinzi, il capitolo 11, e parla della copertura del capo per le donne e gli uomini di non avere copertura. Diceva, noi lo crediamo, le donne dovrebbero portare i cappelli in chiesa e gli uomini dovrebbero togliersi i cappelli in chiesa. Diceva, noi crediamo in quelle coperture del capo e così via. E diceva, poi un'altra questione è che le persone vengono da noi a dirci che l'angelo del Signore ti dice tutto. Ogni parola che tu dici viene dall'angelo del Signore. E, fratello Branham, è così difficile combattere contro qualcosa del genere. Diceva, nella mia chiesa, diceva, noi vogliamo dire la stessa cosa. Ora, fratello Branham, non credi di essere stato un po' nell'errore lì? Io risposi, mio prezioso fratello, io non sono nell'errore. Prima Corinzi, il capitolo 11, ha detto che una donna deve avere il capo coperto. E il perché? Poi il versetto 15 ha detto che i capelli lunghi le sono dati per copertura. Non un cappello! Quello spirito cattolico ha dominato la Chiesa abbastanza a lungo. I capelli lunghi sono la copertura di lei. La natura stessa non... E guardate, e poi la questione ritornò. Qualcuno qualcuno mi chiese tempo fa, lo spiegherò già che ci sono. E gli disse, bene, la Bibbia ha detto che lei deve avere i capelli lunghi a motivo degli angeli. Cosa hanno a che fare gli angeli con una donna? Io dissi, cos'è un angelo? È un messaggero. Cosa sta dicendo Paolo? Se un vero messaggero, un angelo di Dio si presenta, sarebbe meglio per voi avere i capelli lunghi. Egli condannerà la cosa, proprio così. Quanti hanno, sanno che un angelo è un messaggero? È esattamente giusto. Un messaggero inviato da Dio lo condannerà. Dissi, sarebbe meglio per voi avere capelli lunghi, a motivo degli angeli. Se quei messaggeri inviati da Dio si presentano, condanneranno la cosa. Sì, davvero, perché un vero messaggero di Dio, un angelo, è in relazione con Dio e la sua parola non può fallire. È esattamente giusto. San Paolo disse lì che se anche un angelo dal cielo venisse a insegnare qualsiasi altra cosa, che sia maledetto. Proprio così. Ora scopriamo che è vero. Lei deve avere i capelli lunghi. Quella è la sua copertura. Ma immagino che queste piacevoli donne moabite fossero molto belle. Può essere che fossero sistemate un po' come alcune delle moderne Isabel di oggi. Ma comunque, non tutte le donne. Penso che una donna che è genuina sia un gioiello. Lodi a Dio per una vera donna. Voi siete le domestiche di Dio, ma una vera donna è come un vero uomo. Seguiranno la parola di Dio senza considerare quello che dice il diavolo o qualche falsa cosa. E dite, il nostro pastore ha detto che va bene fare questo. Non mi importa quello che ha detto il vostro pastore. Se è contrario alla parola di Dio, la sua parola sia menzogna e osservate la parola di Dio. Vi importa quale denominazione sia o cosa sia lui. Se egli ha qualcosa da dire in merito a ciò, ditegli di investigare nella parola di Dio. È esattamente giusto. Oh, come potremmo andare avanti e vedere Dio che li separa. Dovremmo fermarci solo un minuto. Ho delle scritture qui che voglio giusto tralasciare per arrivare, affrettarci per arrivare alla fine. Poi quando... Cosa accadde quando egli sopraggiunse lì durante le donne moabite? Dio dovette separarli di nuovo. Cosa fece? Poi venne Gesù. Ora dove stiamo arrivando? Da qualche parte. Poi venne Gesù, l'immagine espressa di Dio, la progenie della donna concepito da Dio stesso. Il grande architetto si costruì un corpo. Egli non dovette chiedere in prestito del legname da qualcuno, dalla donna o uomo. Egli si costruì una casa. Oh my, penso a Stefano il giorno in cui stava in piedi e disse, voi incirconcisi di cuore ed orecchi, voi di collo duro, contrastate sempre lo Spirito Santo, come fecero i padri vostri, così fate ancora voi. Disse, Salomone fu quello che gli edificò una casa, ma l'Altissimo non abita in case fatte per opera di mani, ma un corpo hai tu preparato. Non dovete prendere in prestito del legname da qualche parte. Ebrei il capitolo 11, credo, nel secondo o terzo versetto dice che il mondo è stato composto per la parola di Dio. Le cose non sono state fatte di cose apparenti. Dio disse solo sia e ci fu. Egli non dovette andare su a dire, signora Luna, vorrebbe prestarmi un po' di legname? Signora Stella, mi permetterebbe di avere del calcio? Dio non fece così. Egli non dovette dire, Maria, mi presti un ovulo? Voglio creare un corpo così da poterci abitare dentro. Dio il creatore parlò e lei divenne madre proprio in quel momento. Non divenne madre, fu solo una donna che generò la sua progenie, proprio così. Ricordate, lei non era la madre di Gesù. Il mondo ha detto così. Trovatemi un solo punto nella scrittura in cui lui l'abbia mai chiamata madre. Ora, ritornate alla parola. Madre di Dio, vergognatevi, capite? Un giorno ci furono delle persone che gli parlarono e dissero, tua madre è là fuori che ti cerca. Egli disse, chi è mia madre? Guardò i suoi discepoli e disse, chiunque avrà fatta la volontà del Padre mio è mia madre. Lei non era sua madre, era un'incubatrice. Dio avrebbe potuto usare qualcos'altro, ma volle prendere proprio la più umile e far vedere cosa poteva farne. Lo suscita, crea qualcosa dal nulla. Quello è Dio. Immagine espressa giunse, Gesù, l'Immacolato, l'Amabile, il più bello di infra 10.000, il Gio della Valle, la Rosa di Sharon, oh, la Stella del Mattino. Cos'era lui? Per cosa venne? Ascoltate attentamente ora, per ristabilire l'unità tra Dio e l'uomo. Oh, lo capisci, fratello? Tutte le loro torri di Babele e tutte le altre loro cose passate non funzionarono. Tutti i loro frutti dei giardini e tutto il resto dispiacquero a Dio. Così Dio venne giù e fu concepito nel grembo di una donna, da se stesso. Si creò un corpo e divenne Emanuele, Dio con noi. Né giudeo né gentile, solo Dio. Egli non era giudeo, non era gentile, era Dio. E i gentili erano proprio lo stesso per lui, sempre. Solo cercò di separarne una Giudea come nazione. Egli cercò di fare di tutto per riaverla, e l'unico modo in cui egli poteva stabilirla era di ritornare a un individuo come egli era all'inizio. Ecco come oggi, a un individuo, non a una denominazione, non a un'organizzazione, non a un gruppo di persone, ma ad un individuo. Notate, per ristabilire l'unità fra Dio e l'uomo. Egli era una vera offerta per il peccato. Pecore, capre e così via non potevano mai togliere il peccato, ma la vita, perché quando il sacrificio viene ucciso è la vita di un agnello, la cosa più innocente, quella vita non poteva ritornare sul credente, perché lui era un essere umano con un'anima e le pecore non hanno nessuna anima. Vedete, niente ha un'anima, solo l'uomo. Dio mise, è una forma animale, vero, ma egli gli mise un'anima. Ecco cosa lo rese differente dagli animali. Egli conobbe il bene e il male quando l'anima venne su di lui. Ma egli, ricordate, quando Dio creò l'uomo a sua propria immagine e poi egli divenne un'anima vivente, vedete? Divenne così, conoscendo il bene e il male. Ora, notate, ma ora in questo, Gesù venne ed era Dio. Non solo la vita di un altro uomo può ritornare su un altro uomo, ma la stessa vita di Dio, facendo di lui un figlio di Dio, rimettendolo nella stessa unione in cui si trovava prima della caduta. Ora stiamo arrivando alla vera unità. Gente, qualcuno mi dice, fratello Branham, non sei tu dell'unità? Non l'organizzazione unità, ma io sono dell'unità con Cristo, vedete? Ma non l'organizzazione unità. Egli pagò il debito del peccato. Ora, per avere unità tra Dio e l'uomo, Gesù non poteva farlo finché egli era qui in un corpo di carne. Così egli dovette diventare la completa offerta del peccato per togliere la colpa del credente, vedete? Toglierla in modo che lo Spirito Santo potesse entrare nell'uomo e produrre di nuovo l'unità dell'uomo e Dio, vedete? Doveva esserci qualcosa per ristabilire. Ora, cosa poteva ristabilire quando il comandamento di Dio viene adempiuto? Poteva adempierlo un angelo? Egli non ha sangue. Avrebbe potuto adempierlo Dio? Egli non aveva sangue. E Dio divenne carne e sangue perché egli potesse pagare il debito correttamente e togliere il peccato, perché quello è l'unico modo. Torri di Babele che li separarono per tutta la terra, ogni altra cosa, organizzazione e altro avevano fallito in ogni modo, si mescolarono insieme il mondo e tutto il resto, ma questa sarebbe stata una totale separazione. Gloria! Ora mi sento religioso. Beh, mi sento di poter prendere il mio testo ora e cominciare a predicare proprio ora. Mi sto davvero riscaldando ora al punto che posso cominciare proprio da qui ed è ora che mi fermi. Forse lo terminerò più avanti un giorno. L'unità di Dio e l'uomo, capite? Tutti quelli che capiscono dicano amen. Vedete, quello è l'unico modo in cui l'uomo potesse tornare di nuovo nella sua condizione originale, è perché quella penalità del peccato fosse pagata. La penalità del peccato è cosa? Morte. Il salario del peccato è morte. E Dio disse, il giorno in cui ne mangerai, il giorno in cui avrai questa relazione, quello è il giorno in cui morrai. E quando avvenne, si ruppe la sua relazione, comunione, tutto per l'uomo, e non poteva più ritornare finché quella penalità non fosse pagata, e nessuno era degno di pagare parla, perché tutti caddero con l'essere umano, perché ogni creatura è sotto l'essere umano, e lui era caduto. Gloria! Oh, fratello Mac, non ti avevo visto seduto lì. Dio ti benedica. Noi crediamo questo, fratello Mac, sottoposti alla penalità della morte. Il fratello Mac qui una volta era pastore qui al tabernacolo quando andai via. Sì, ora un altro buon vecchio battista missionario laggiù che ha ricevuto lo Spirito Santo, capite? Osservate ora, essi entrarono nell'unità con Dio. Ora, quando vediamo questo, vediamo che la penalità deve essere pagata e nessun... La forma più elevata di vita animale è un essere umano e l'essere umano stesso cadde. Perciò, come può un essere umano salvarne un altro? Ci voleva Dio e Dio in spirito non poteva morire, perciò Dio dovette portare se stesso un po' al di sotto degli angeli. Ebrei primo capitolo, il primo versetto. Dovette farsi inferiore agli angeli per prendere la morte, pagare la penalità, riportare di nuovo l'unità tra l'uomo e Dio in modo che lo Spirito Santo potesse ritornare. Il debito del peccato fu pagato. Gesù dovette fare questo per mandare di nuovo lo Spirito Santo, per unire di nuovo le persone come era nel giardino d'Eden. Il debito fu pagato quando Gesù morì. Quello pose fine alla cosa. Amen, fratello, se potessi soltanto farlo penetrare, vedete? Il debito è pagato. Alleluia all'agnello. Il debito è pagato. E ogni uomo e donna che mi sente stamane o mi sentirà sul nastro, la vostra penalità è pagata. Non mancate di nuovo di credere alla parola di Dio. Ritornate alla parola. Non lo credete? Egli era la parola. Gloria! Mi sento di giubilare sul serio. La penalità è pagata. È tutto finito. Non c'è da meravigliarsi che gli angeli gridassero e cantassero. Gli inni del cielo risuonano. Sì, Signore! La pecora perduta era stata ritrovata. Una propiziazione era stata fatta perché lui fosse ristabilito di nuovo. Le acque di separazione, la parola di Dio che lo lava dalla sua iniquità. Quando la parola morì al mio posto ed è stata resuscitata di nuovo ed è diventata preminente nella mia vita, nel mio cuore. Amen. La penalità è pagata, è finita, noi siamo redenti. Non tramite una chiesa cattolica, anche se noi siamo i veri cattolici, i cattolici apostolici, sì signore, non i cattolici romani, con i loro dogmi, essi negano questa parola, con il loro dogma, tutto è vostro dogma, non la parola. Metodisti, battisti, vergognatevi, amanti dell'iniquità più che amanti di Dio, amanti del piacere, cercatori del mondo, dei piaceri, maiali da macello per il porcile. Il diavolo sta mandando i suoi strumenti lì fuori, facendovi ingoiare quella roba come Satana fece nel giardino d'Eden. Beh, tutti i nostri ministri hanno un'istruzione, hanno un dottorato, una laurea in legge. Ciò non significa niente. Negare quella parola è ancora l'inganno del diavolo. Ve l'ho dimostrato con la parola stamane. Spetta a voi d'ora innanzi. I discepoli, persino camminando con Gesù, non avevano nessuna unità. Non avevano un'unità, no. Discutevano chi sarà vescovo dopo questo, chi è il migliore fra noi. Non erano nemmeno in grado di credere a Gesù. Non erano in grado di capirlo. Tu parli in enigmi, dici chiaramente cosa intendi dire. Non c'era unità tra Gesù e i discepoli, o i discepoli verso Gesù e i discepoli fra di loro. Non importa, questo serve a dimostrarti, fratello. Ascoltate attentamente ora. Voglio che questo penetri molto a fondo nel vostro cuore. Capite? Dio ha un piano. Al di fuori di quel piano, non mi importa quanta conoscenza ci sia dietro, quanti bei milioni di dollari di edifici, quante scuole di teologia, quanti santi uomini, è santo, questo è santo, 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 non fa nessuna differenza se una sola parola della Bibbia di Dio viene negata, è dal diavolo. Ora, io ve l'ho dimostrato con la parola scritta di Dio, dal Nuovo al Vecchio Testamento, e la porterò fino a questo giorno, se solo rimarrete con me qualche minuto. I discepoli che camminarono fianco a fianco con Gesù, dormirono con lui, mangiarono con lui, videro i suoi miracoli e lo frequentarono uniti come potrebbe esserlo un fratello e tuttavia non l'avevano. Essi non erano adatti a predicare il Vangelo. Gesù disse: non predicate più, non provateci neanche, aspettate lassù nella città di Gerusalemme. Io manderò su di voi la promessa che vi è stata data. Essa vi unificherà in quel momento. Ora, Padre, io prego che essi siano una stessa cosa, proprio come tu ed io siamo una stessa cosa. Ed io, come il Padre mio ha mandato me a predicare il Vangelo, così io mando voi. E lo stesso Padre che mandò il Figlio venne nel Figlio. Unità significa uno. Egli disse: se io non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se le opere che faccio parlano così forte, voi siete perfettamente sordi, muti e ciechi se non le vedete. Oh, fratello! Disse: ipocriti, ben sapete discernere l'aspetto dei cieli, ma i segni del tempo non sapete discernere. Se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. Ben parlò Isaia di voi: avete orecchi e siete così sordi da non poter sentire, occhi e così ciechi da non poter vedere. Beh, disse l'apostolo Paolo, negli ultimi tempi avrebbero avuto apparenza di pietà e ne avrebbero negato la potenza. E scrittura dopo scrittura, cosa sarebbe avvenuto in queste organizzazioni negli ultimi tempi? Poi si chiedono perché grido contro quel sistema del diavolo creato dagli uomini. Vedete quei preziosi figli adescati lì fuori come pecore che vanno al macello. Falli uscire, Signore! Sì, i discepoli non avevano unità, non erano in grado di capire Gesù. Dicevano: ah, chi può capire queste cose? Vedete, Dio non era ancora in loro, erano uniti solo nella comunione, lo frequentavano soltanto. Quelli sono molti bravi uomini d'oggi. Essi non bevevano, non mentivano, non rubavano, niente, ma non avevano quell'unità di Dio, non erano ancora una stessa cosa con Dio, vedete? Non potevano esserlo. Oh, compivano miracoli, cacciavano demoni, quello non ha un... L'altro giorno ho letto sul giornale un articolo su questo, sul cacciare demoni. La gente dice: oh, fratello, ti dirò, è questo. Non è questo. Uno che caccia un demone e nega la parola di Dio è un bugiardo. Sì, signore. Egli dice che caccia demoni, asseriscono di farlo. Egli non può farlo se non è con la parola di Dio. Gesù disse così. Ora, poi giunse Pentecoste, Dio li rese di nuovo uno. Oh, mai. Quindi ebbero unità con Dio. Dio era in loro. Ora, Atti, se lo state annotando, Atti 4:32. La Bibbia ha detto che avevano uno stesso cuore, una stessa anima e una stessa mente. Oh, fratello! Perché erano stati riportati indietro di nuovo all'originale. L'unica cosa che gli era rimasta di cui sbarazzarsi era una vecchia città, o vivevano qui, un vecchio corpo chiamato città o tempio in cui vivevano qui, che doveva marcire perché deve morire e corrompersi. Ma in spirito e vita e in proposito e visione tutto, essi furono uno con Dio. Oh, Adamo, amico mio abbattuto, non permettere a Satana di dirti di nuovo la sua menzogna. Non permettere che accada. Non permettere a Satana di dirti che la parola non significa proprio quello che essa afferma. Proprio così, la parola significa. Sì, qui non stavo parlando del battesimo nel nome di Gesù Cristo. Proprio così, venne una rivelazione di quello. È la verità. Ma cosa fece un gruppo di persone? Si riunirono proprio qui e ne portarono fuori una denominazione. Costruirono un'altra torre di Babele. Stessa cosa, ci si gettarono dentro. Certamente, Lutero fece la stessa cosa, Wesley fece la stessa cosa, John Smith fece la stessa cosa, Alexander Campbell fece la stessa cosa, Pentecoste fece la stessa cosa. Dio tratta con individui mantenendo la sua parola. L'unico piano di Dio per portare i credenti a sé in una vera unità è nel ricevere lo Spirito Santo. Quindi ecco come tu dici: beh, fratello Branham, ho parlato in lingue, ho giubilato, ho fatto questo. Se possiedi ancora quel tipo di spirito e neghi la parola di Dio, non hai la parola di Dio in te, non hai lo Spirito. Se starai seduto a sentir predicare la verità e la verifichi nella Bibbia e vedi che sa è la verità e poi rifiuti di farlo, quello non è lo Spirito di Dio. Non mi importa quanto tu abbia parlato in lingue, quanto tu abbia giubilato, di quante chiese tu abbia fatto parte o quante volte tu sia stato battezzato o qualsiasi altra cosa. La parola è verità. Ecco cosa conferma la verità. Se possiedi tutte queste altre verità e quindi con la parola, amen, allora sai che stai andando a casa. Come può lo stesso Dio che scrisse la Bibbia girarsi e sostituire la sua parola con qualcos'altro? Voi gente cattolica che avete detto che Pietro fu sepolto nella vostra chiesa e il suo spirito vi dà il diritto di rimettere i peccati altro. Come poteva mai Pietro, un giudeo, tollerare di avere idoli nella chiesa? Come poteva mai Pietro rifiutare di dire che il battesimo dello Spirito Santo era venuto e lui parlava in lingue e tutte quelle potenti cose che compiva e girarsi indietro e dire di prendere una piccola ostia e Dio essere in quell'ostia? Oh, è ignoranza! Ignoranza spirituale! Beh, ora voi protestanti la stessa cosa. Andate a stringere la mano al predicatore e dite: io accetto Gesù come mio personale salvatore, e ritornate a vivere ogni genere di vita al di fuori di ciò e continuate proprio a vivere con il mondo. Un'altra torre di Babele. Stiamo arrivando alla fine ora, state attenti. Dio mandò lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è Dio stesso. Egli è quello che creerà l'unità tra Dio e l'uomo. Appuriamolo, appuriamolo ora. Ora voglio la vostra totale attenzione per i prossimi 5 minuti, o quasi. State attenti, l'uomo sotto l'intento del diavolo ha cercato di denominare la Chiesa nell'unità. Hanno cercato ora di istruire la Chiesa nell'unità. Voi lo sapete, mediante l'istruzione, mediante la denominazione, ci stanno provando proprio ora. Il Concilio Mondiale delle Chiese continueranno a cercare di mettere insieme tutti i cattolici e i protestanti e farne una stessa cosa. Di cosa si tratta? Un piano del diavolo. Voi dite: tu sei molto piccolo per dire questo. Io sono molto piccolo, ma la parola del mio Dio è enorme. Io vi dico così: cielo e terra passeranno, ma essa non passerà. Non è chi lo dice, è chi lo ha detto per primo. Io sto solo dicendo quello che lui ha detto. Sto confessando la sua parola. È sotto il diavolo, è dimostrato qui nella parola proprio stamane dinanzi a voi che è del diavolo. Tutte quelle organizzazioni lo sono. Uomini sotto il piano del diavolo cercano di denominare le persone all'unità. Tutti voi venite ad unirvi all'Assemblea di Dio, unitevi all'unità, unitevi alla Chiesa di Dio, unitevi ai metodisti, siamo tutti la stessa cosa. Voi mucchio di ipocriti, che avete apparenza di pietà e ne negate la potenza, e la parola di Dio si scuoteva proprio dinanzi a voi e voi avete timore di affrontarla. Allora perché Dio non si fa vedere se voi siete con Dio? Perché voi non fate le opere di Dio? Come potete avere quell'apparenza e andare in giro a negarlo, chiamando persino Beelzebub le vere opere di Dio? Ciò mostra voi mucchio di membri di chiesa istruiti. Gesù disse: voi siete di vostro padre il diavolo. Esatto, sono certo che capite cosa intendo dire. Certamente, perché qualcuno non l'affronta? Sapete che c'è Dio dietro ad essa. Dio si muoverà con la sua parola. Gli uomini agiscono così, si costruiscono un'altra torre di Babele. Cosa fanno? Cercano di far vedere: Guardate in questo concilio mondiale delle chiese ora, l'anglicana, la cattolica romana, la metodista, la presbiteriana, le pentecostali e tutte loro unite insieme, scienza cristiana e molti dei culti che negano persino la nascita virginale, che negano la deità di Gesù, fanno di lui tre persone, cercano di adorare tre dei. Negano la nascita virginale, alcune negano il sangue, alcune negano i suoi miracoli, quasi tutte lo fanno e poi cercano di unirsi così insieme. Come potete farlo? È una torre creata dall'uomo, cadrà come cadde Babele. Ma Dio disse non per potenza né per forza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Ecco come unirò la mia chiesa, non per organizzazione, non per istruzione, non per teologi, ma per il mio spirito, dice il Signore, io riunirò le mie pecore. Oh, mai! E quando lo fa, cosa accade? E i suoi segni testimonieranno la stessa cosa. Ecco quanto Israele poteva dire prima che si mescolassero con Moab. C'era una colonna di fuoco su di loro. Sì, Signore. Cosa farà lui? Testimonierà lo stesso genere di testimonianza. Ma dopo che si dissociarono e così con Dio, separarono la loro unità tra loro e Dio e si misero con Moab e loro. Tutta la vittoria fallì. Rimasero nel deserto per 40 anni finché Dio suscitò un altro gruppo per riconsiderare e completare il suo piano. Ecco esattamente cosa fecero. Ora, guardate, ma quando Dio riunisce una chiesa con il suo spirito, essi avranno in mezzo a loro i suoi segni dell'Iddio vivente. Che tipo di segni? Quando Dio separò Israele dall'Egitto, Dio diede a Mosè e a Israele un segno di una colonna di fuoco. Giusto? Un profeta. Quando egli separò Abramo da Lot, ci fu un angelo che andò da lui, che poteva discernere i pensieri e gli intenti del cuore. Segno! Alleluia! Ora queste denominazioni che sono impigliate in questa chiesa, cercando di creare un'unità come in Egitto, come giù in Eden, e così via, sotto questa grande influenza in cui si trovano. Ma guardate, voglio chiedervi qualcosa. Quando Dio separò Israele, diede loro un segno soprannaturale, una colonna di fuoco. Egli diede loro un profeta. Cosa fece lui ad Abramo? Cosa fa lui ogni volta? Mostratemi in mezzo a loro un profeta designato da Dio. Egli riunisce la sua chiesa mediante apostoli e profeti e dottori ed evangelisti. Alleluia! Eccovi! Una chiesa, di nuovo, come egli chiamò fuori Israele. Vi ho detto che ci sarei ritornato. Sì, Signore. Nessun profeta designato da Dio in mezzo a loro. No, Signore. Come erano con Israele gli altri. Di cosa si tratta? Di nuovo una torre del diavolo. Ora, la venuta è così imminente. La seconda venuta di Gesù. Egli sta riunendo insieme i suoi eletti. Io lo credo. Oh, verranno da est ed ovest. Le aquile si raduneranno dove si trova il carname. Oh, mai. Cos'è? Egli ha la sua unità, la sua vera unità, facendosi vedere in mezzo a loro, fuori da ogni denominazione, riunendo i suoi eletti da ogni tipo di chiesa, da ogni luogo, portando fuori i suoi figli, obbedendo alla sua parola. Cosa? Ora, la venuta del Signore Gesù è così imminente, la venuta del giudizio. Egli sta chiamando insieme i suoi eletti in unità con se stesso, con lo stesso tipo di ministero che aveva lui. Sapete come ho raffigurato nell'epoca della Chiesa qui, non molto tempo fa, riguardo alla la grande torre che fu costruita, chiamata piramide, ma la pietra della vetta non fu mai messa sopra di essa. Ricordate come vennero i luterani, poi i Wesley nella minoranza, all'adunanza e poi fino a Pentecoste. E ora quello che egli sta facendo sta chiamando da ciò. Cosa fece? Chiamò fuori gli eletti per formare i luterani. Chiamò fuori gli eletti dai luterani per formare i wesleyani. Chiamò fuori gli eletti da quelli per formare i pentecostali. Ora egli sta chiamando fuori gli eletti pentecostali per far entrare in essa la pietra della vetta, un identico tipo di ministero che scende dritto su di essa, chiamando i suoi figli da tutte le denominazioni e ogni estrazione sociale. Cosa ha fatto lui? Ha posto con loro veri dottori, veri profeti che stanno con la parola, la Bibbia. Le mie pecore ascoltano la mia voce, ha detto Gesù. Se quella fu la sua voce allora, è la sua voce ora. Qualsiasi cosa contraria a quella voce non è cibo per pecore, esse non lo seguiranno. Oh, fratello, da est, da ovest, da ogni denominazione, da ogni organizzazione, sono giunti da est e ovest, riunendosi insieme. Festeggeremo col re, a cena come suoi ospiti, quanto beati sono questi pellegrini, mirando il suo volto santo, raggiante d'amore divino, benedetti, partecipanti della sua grazia, per splendere come gemme nella sua corona. Gesù arriverà presto. Le nostre prove allora finiranno. Alleluia! E se il nostro Signore venisse in questo momento per quelli liberi dal peccato, allora ti recherebbe gioia o dolore, grande dispiacere. Ma quando il nostro Signore verrà in gloria, lo incontreremo su nell'aria. Alleluia! Sì, Signore. Di cosa si tratta? Con dottori inviati da Dio che rimarranno proprio con la parola. Per la vera Chiesa non sposteranno un solo iota indipendentemente da quello che dice un'organizzazione. Non hanno nessun collegamento con ciò. Profeti, non finti cosiddetti, ma un autentico profeta ha il così, dice il Signore. E ogni volta davvero in modo preciso. Ecco cosa egli ha mandato nella sua Chiesa. Ecco cosa ha detto che avrebbe fatto. Crede la parola, non il credo, non il dogma, ma la parola. E facendo così, egli si manifesta in loro, confermando la sua parola, facendo sì che la stessa vita che egli visse una volta continui a vivere di nuovo, portando a compimento la sua parola. Oh, my! Ascoltate attentamente. Prima Corinzi 4:20 dice, il regno di Dio consiste nella sua parola resa potenza. Se volete annotarlo? Prima Corinzi 4:20. Il regno di Dio consiste nella parola di Dio resa potenza. Qual è il regno di Dio? È dentro di voi. Il regno è dentro di voi. E quando la parola entra lì dentro, a cosa dà inizio questa parola? Si muta in potenza, facendole dire proprio esattamente quello che essa ha detto. Non si può dire essa dice questo ed essa dice questo è metterla in azione. Bisogna dire la stessa cosa che dice essa. Ciò produce una confessione. Non dire, beh, essa è raffinata un po' qui, io avrò più conoscenza, sarò in una posizione migliore qui. Voi rimanete con la parola, ecco, vedete, ed essa si rende potenza. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Gesù disse in San Giovanni 14:12, se voi dimorate in me e le mie parole in voi. No, vi chiedo scusa, non era quello che egli disse lì. Disse, chi crede in me farà anche egli le opere che io faccio. Se voi dimorate in me e le mie parole in voi, potete chiedere quel che volete e vi sarà fatto. Se dimorate in me e la mia parola in voi. Di cosa si tratta? Bisogna aggrapparsi alla parola, togliere di mezzo se stessi. Sono convinto che molti di noi, amici, abbiano ricevuto lo Spirito Santo, ma riceviamo in noi giusto quel tanto di Spirito Santo da portarci al punto in cui non vogliamo mentire, non vogliamo rubare, non vogliamo fare qualsiasi cosa, ma Dio vuole riempire ogni fibra della sua Chiesa. Egli vuole riempire il vostro pensiero e vuole riempire la vostra mente, vuole riempire ogni parte di voi, rendervi proprio completamente, totalmente morti a voi stessi o al vostro pensiero. fare proprio così a resi a Dio che la sua parola sta davvero vivendo proprio attraverso di voi. Non conoscete nient'altro che la parola di Dio. Rimanete con la sua parola, essa è vita. Le mie parole sono vita, disse Gesù. Egli ha posto con loro dottori che credono la Bibbia, profeti che dicono la verità, che dicono, mostrano la stessa profezia che hanno sempre mostrato per tutta l'epoca. Cosa ha fatto egli? Si sta mostrando vivo in mezzo a loro, confermando la sua parola. La sua parola, il regno di Dio è la parola di Dio resa potenza. Mentre queste denominazioni si appoggiano a ragionamenti umani, su ragionamenti umani. Ascoltate attentamente ora, sì, noi non dobbiamo appoggiarci su ragionamenti umani. Proverbi, il terzo capitolo, il quinto versetto dice: non appoggiarti sulla tua propria comprensione. Capite? Non fatelo. Non importa quello che la parola di Dio sembri. Voi dite, beh, sembra che vada anche bene in questo modo. Non è quello che essa significa. Si tratta della parola di Dio. Prendetela come egli l'ha detta. Eva disse, Satana disse a Eva, io so che Dio ha detto quello, ma in realtà essa non significa ciò, significa questo. E lei lo credette? Lei lo credette. Questo fece a pezzi l'unità, fece a pezzi la comunione, fece a pezzi l'unione, fece a pezzi il mondo, fece a pezzi la vita, fece a pezzi tutto. E la persona che non crede una sola parola della parola di Dio rompe l'intera comunione e tutto. Esatto. Noi la crediamo o non la crediamo. Rimaniamo con essa. Dio ha detto così e rimaniamo con essa. Io ho dovuto saltare molte cose perché è già passato il tempo. Come nei tempi passati. Nei tempi passati quando l'uomo fece questo, portò il giudizio di Dio al mondo. La torre di Babele, l'unione dei figli di Caino con i figli di Set, portò giudizio. Porta sempre il giudizio di Dio al mondo. Capite? Oh, la vera unità con lui si innalzerà nel giudizio, al di sopra di esso, come Noè fece in quel giudizio con la sua famiglia. Il giusto Noè e la sua famiglia andarono sopra i giudizi. Cosa fecero? Se ne andarono. Fratello Lee Way, se afferri questo, eccolo, è l'unica questione su cui non siamo d'accordo. Lui crede che la Chiesa attraverserà il giudizio. Io non lo vedo, non lo credo. Noè non passò mai per nessun giudizio, sormontò i giudizi. Abramo non ebbe mai il fuoco, si trovò fuori dal fuoco. Israele non si trovò nei giudizi di Israele, era separato dal fuoco, fuori dai giudizi. La Chiesa cavalcherà al di sopra del giudizio nell'arca dello Spirito Santo sollevata dalla terra. Questa faccenda di questo concilio delle chiese non è nient'altro al mondo che un trambusto delle vergini stolte per essere lasciate qui sulla terra come raccolta per l'anticristo. Ma la vera chiesa di Dio fluttuerà come fece il vecchio Noè e andrà avanti nella gloria, sicuro come io sto qui. Ecco perché egli li sta riunendo insieme. Ecco cosa la voce sta dicendo in anticipo oggi. Ecco cosa sta facendo Dio. Sta riunendo uno da Los Angeles e uno da Filadelfia e uno dalla Georgia e così via, riunendoli insieme, il suo popolo che è disposto a credere la parola del Dio vivente. Come avvenne nei giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, in cui pochi furono salvati, davvero pochissimi. Va bene, la nostra arca dello Spirito Santo fluttuerà proprio al di sopra dei giudizi di Dio, perché siamo già giudicati quando confessiamo Gesù ed egli ha preso il nostro giudizio. Queste denominazioni però sono così ostinate, sono come Eva, lei voleva la sua conoscenza senza considerare quale fosse la parola di Dio. Nimrod voleva la sua torre, nonostante tutto, scrittura o no, erano ostinati. Eva sapeva, Seth sapeva che non doveva innamorarsi di quelle belle donne, Israele sapeva che non doveva andare lì fuori in quell'adulterio. Così voi. Però alcuni sono così ostinati, scrittura o non scrittura. Sia benedetto Dio. Mia madre era presbiteriana, lo sarò pure io. Andare avanti è l'unica cosa che possiate fare allora. Dio sia misericordioso con la vostra anima peccaminosa. Come lo eviterete quando sapete che è la verità? E se vedete la parola di Dio e ancora non pensate che essa sia la verità, allora c'è qualcosa che non va col vostro discernimento spirituale. È proprio esattamente così. Guardate in tutta la nazione, vedete dove si stanno verificando queste cose. Siamo al tempo della fine, amici. Abbiamo appena terminato l'epoca della Chiesa e sappiamo che cosa verrà nell'epoca della Chiesa di Laodicea? Non l'abbiamo appena terminato? Capite cosa intendo dire? Ci troviamo al tempo della fine. Dio sta riunendo gli eletti dai quattro venti della terra. Egli disse che avrebbe mandato angeli e li avrebbe riuniti. È giusto? Riunirli insieme, separarli dalle zizzanie. Amen. Le zizzanie verranno bruciate, non il grano. Esatto, ma essi sono così ostinati. L'avranno o no, non fa differenza. Oh, ma gli eletti di Dio viene ordinato ad uscire d'infra loro. Separatevene, dice Dio, ed io vi accoglierò. Non toccate le loro cose mondane, e io vi sarò per padre o per Dio, e voi mi sarete per figlioli e per figliuole. Non unitevi agli increduli, ma dipartitevene! Dio vuole separazione dal mondo, vuole essere riunito con te, Lui stesso, e nessun schema umano d'organizzazione, denominazione o nessuna teoria creata dall'uomo resisterà mai. Servirà Dio, lo Spirito Santo in voi per unirvi a Dio. E come sapete di averlo? Lo Spirito Santo che ha scritto la parola testimonierà con ogni parola, e le stesse cose che lo Spirito Santo fece nel Vecchio Testamento le farà nel Nuovo Testamento. Farà ora proprio lo stesso, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E voi non siete uniti con organizzazioni e il mondo? Non siete uniti con loro? Non unitevi in mezzo a loro, ma uscite d'infra loro. Voi siete uniti a Cristo. Amen. Uniti al Signore Gesù Cristo. La Bibbia dice che negli ultimi giorni ci sarebbero state chiese come un'altra torre di Babele. Avrebbero avuto apparenza di pietà e per negare la parola di Dio e la potenza della sua parola. E cos'è la parola? Cos'è il regno di Dio? Dobbiamo appartenere al regno prima che possiamo mai essere soggetti al re. Quanti sanno questo? Dicono amen. Dunque, come si entra nel regno? Il regno di Dio è la parola di Dio resa di nuovo in potenza. Amen. Resa potenza, togliendo il peccato, dando segni. Che tipo di segno? Se è la stessa parola che portò fuori Mosè, essa arrecherà lo stesso segno. La stessa cosa che separò il tiepido Lot. Ora sappiamo che Lot era tiepido e Gesù disse che quello sarebbe stato il segno del tempo della fine. Il tiepido Lot seduto laggiù era religioso, certo, lui e sua moglie, e partecipavano a ogni genere di feste, e lui era il sindaco della città, e oh, c'erano tante cose che andavano avanti. Lui era molto religioso, poteva ospitare gli evangelisti e tutti quelli che si presentavano. A lui andava bene in quel modo, ma oh fratello, lui non era quell'eletto. Guardate cosa accadde! Perché lo stesso Dio che separò e andò da Abramo e gli mostrò la rivendicazione della sua separazione. Oh Dio, come vorrei poter fare qualcosa per farvelo vedere. Dio mostrò ad Abramo, dato che si era separato, gli mostrò la rivendicazione di ciò, che egli era con lui e proprio in mezzo a lui. E Gesù disse che la stessa cosa accadrà negli ultimi giorni. Abramo non era una nazione, lui era nella minoranza, però Dio era con lui, lo aveva dunque separato. Noi siamo tenuti a separarci in questi ultimi giorni. E se Dio diede un segno a Mosè, a Israele, profeta unto, una colonna di fuoco, diede un segno ad Abramo, egli diede un segno a Israele, diede un segno ai discepoli, stesso segno ogni volta, stesso segno, la colonna di fuoco. Paolo, quando si trovava sulla strada per Damasco, lì, dinanzi a lui splendette una colonna di fuoco che accecò persino i suoi occhi, lo buttò sulle ginocchia, nessun altro la vide, tutti quelli che stavano attorno non la videro. E una voce disse: Saulo, perché mi perseguiti? Egli disse: Signore, chi sei tu? Egli disse: io sono Gesù, un segno. E lui cos'era? L'apostolo per i gentili. Amen. Eccoci al tempo della fine, giungendo dall'est e ovest, nord e sud. Cosa stiamo facendo? Ci stiamo preparando per quel rapimento, preparandoci per, tenendoci saldi per qualche minuto, finché ogni fibra sia ripiena dello Spirito Santo. Poi lei andrà su. Oh my! Chiamando a sé il suo popolo insieme nella vera unità con se stesso, perché è il suo stesso Spirito Santo, in uno stesso Spirito. Noi tutti siamo stati individualmente battezzati per essere un medesimo corpo, collettivamente il corpo di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, che vive col suo Spirito nella nostra carne, sta servendo la Chiesa e compiendo le stesse cose che compì come segno, come stendardo per il mondo, che ci troviamo negli ultimi giorni preparandoci per il rapimento. Oh, io l'amo. E voi? Ho ancora un libro qui, ma non posso proprio andare oltre. Stiamo facendo troppo tardi. Potrei riprenderlo qualche altra volta. Ci troviamo alla fine. Unità. Siete dunque uno con Dio? Ecco come bisognerà essere. Sì, dovremo essere uno con Lui finché lasciate che la mente di Cristo sia in voi. Allora Cristo, la sua propria mente in voi, riconoscerà ogni parola che egli scrisse. Essa lo fece negli Apostoli, dividendo correttamente la Scrittura, il che è la verità, vedete? Lo Spirito Santo. Se essa è la verità, allora egli testimonierà di essa, recando lo stesso segno che diede a Mosè. Lo stesso segno che diede ad Abramo, lo stesso segno che compì tramite Cristo, lo stesso segno che compì tramite Paolo. Ci troviamo al tempo della fine. Egli disse che ciò sarebbe avvenuto. Ci troviamo al tempo della fine. La Chiesa collettivamente si sta incontrando in un'unione. Uno qui e uno lì, radunandosi. Egli disse: ci saranno due in un campo, io ne prenderò uno. Uno, guardate, due in un campo e durante il giorno la raccolta. Ne prenderò uno e ne lascerò uno. Ci saranno due in un letto, dall'altra parte del mondo. Ne prenderò uno e ne lascerò uno. Alla venuta del Figlio dell'uomo. Ed è così imminente, così vicina. No, no, Adamo, Adamo. Eva, Adamo, lasciate che ve lo gridi. Non date più ascolto a una menzogna del diavolo. Rimanete con la parola di Dio. E se il così dice il Signore, rimanete con la sua parola. Separarsi da essa significa interrompere la vostra comunione con Dio. L'unità di Dio mediante lo Spirito Santo. Quindi se dite di avere lo Spirito Santo e non è in accordo con la parola, allora non siete un'unità con Dio. Questa è l'unità di Dio. Quando voi, lo Spirito che avete è in accordo con questa parola e manifesta questa parola e rende questa parola potenza per agire come agiva là. Diciamolo insieme. Unità con Dio significa avere lo Spirito di Dio in voi, che è in accordo con la parola, tutta la parola, l'intera parola, e farla manifestare in potenza. Eccovi, quella è l'unità con Dio. Quando quella potenza opera in me, opera in voi, noi siamo la stessa cosa. Amen. Fratello Kid, quando la potenza dello Spirito Santo in me opera in te, non c'è disaccordo. La parola è lì. Essa opera. Amen. La rende ciò che essa è. Dio fatto carne in voi mediante la sua parola. La parola resa potenza in mezzo a voi. Ogni parola. Ora, ricordate, il diavolo prende molto di quella parola, quasi 99,99% di essa, 99 centesimi, virgola 99% di quei centesimi. Lui la sistema proprio esattamente, ma poi salterà qui ed è quello che causa la morte proprio lì. Ciò spezza la catena esattamente al centro, voi andate giù. Ogni parola? Cosa disse Gesù? L'uomo non vive di pane solo, ma d'ogni parola. Non vive di qualche parola di Dio, non del 99,99% della parola di Dio, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, l'uomo vive di quella. Satana lo portò lassù e disse, è scritto, vedete, proprio come disse Eva, è scritto, Gesù disse, ed è altresì scritto. Egli disse, è scritto, egli darà commissione di te agli angeli, la Bibbia ha detto così. Ragazzi, lui è uno studioso? È scritto, egli darà commissione riguardo a te, ai suoi angeli, che tu non ti intoppi del piede in alcuna pietra e ti leveranno. Egli disse altresì scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Essi dissero, noi abbiamo la scrittura, Atti 19, siamo stati battezzati da Giovanni. Paolo aveva qualcos'altro, disse, questo non funziona più. Capite? Giovanni battezzava solo. Non è che lui non credette alla parola di Giovanni? Disse, vi dirò cosa diceva Giovanni. Giovanni diceva che lui battezzava a ravvedimento, non per la remissione dei peccati. Il sacrificio non era stato ucciso, vedete? Egli disse, lui battezzava a ravvedimento, dicendovi di dover credere in colui che doveva venire. E quando udirono questo, furono battezzati nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Paolo impose le mani su quelli così ripieni della parola e lo Spirito Santo scese su di loro. Cominciarono a profetizzare, parlare in lingue, magnificare Dio e che momento! Oh my! Quanto era grande una chiesa? 12, sì, oh! Dio non tratta con grandi numeri, tratta con cuori sinceri. Facciamo sì di avere quel tipo di cuore. Lo amate? Preghiamo!
Oh, my beloved wanderer.
Oh, mio caro errante, hai guardato le figlie di Moab o hai visto le figlie, sto parlando delle chiese, di Caino? Quanto vagano lontano dalla parola. Hai tu, mio prezioso amico, hai notato negli ultimi giorni che queste cose sono accadute? Hai notato di recente come la parola di Dio è stata resa manifesta? Come il risveglio che una volta si era acceso si è placato. Non ne rimane molto? Di che si tratta? È una calma prima della tempesta. I giudizi sono pronti. Hai denotato queste cose? Hai tu paragonato scrittura con scrittura? Parola della Bibbia con parola della Bibbia? Evidenza con evidenza? Hai paragonato la parola di Gesù che egli disse che il diavolo negli ultimi giorni sarebbe stato così vicino, simile alla vera cosa, al punto che se fosse possibile sedurrebbe tutti, tranne gli eletti, quelli eletti. Pensateci davvero, quell'insegnamento scritturale sarà così vicino. Oh, noi crediamo nello Spirito Santo, benedetto è Dio in eterno, noi abbiamo lo Spirito Santo, parliamo in lingue. E poi vi girate e negate la parola? Sì, vedete? Sedurrà gli stessi eletti se possibile. Se qui dentro c'è qualcuno che non è a posto con Dio, se qui c'è qualcuno che è malato o afflitto, ci sono fazzoletti altro deposti qui, io sto per pregare su di essi. Non mi preoccupa ciò di cui avete bisogno. Ogni promessa nel libro vi appartiene. È vostra. Ora io vi ho recato la parola. L'ho recata dalla Genesi esattamente fino a quest'oggi in cui viviamo, toccando proprio i punti e facendoveli vedere. Avrei potuto toccare molte centinaia di punti oltre a quelli. Non ho tempo. Ma di certo in quelli potete vedere che questa faccenda dell'organizzazione è fuori. È un falso concetto del diavolo che cerca di organizzare gli uomini uomini con l'unità della loro mente e pensiero. Quando è per lo Spirito Santo che noi siamo uniti a Dio come una stessa cosa. E lo Spirito Santo è in accordo con la parola di Dio. Vedete, la Bibbia ha detto, Gesù ha detto che lo avrebbero anche confessato. Vedete, sedurre gli stessi eletti, se possibile. Vedete dove ci troviamo? Ora, raccogliete questa parola di Dio in quella mano della fede. Di cosa avete bisogno stamane? Avete bisogno del battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo? La vasca è aperta. Avete bisogno del battesimo dello Spirito Santo? Egli sta cercando di farsi strada in voi. Avete bisogno di guarigione? Beh, il medesimo Spirito Santo stesso, la parola che è stata resa potenza, è proprio qui, ora. La stessa potenza di discernimento sta guardando qui su quest'uditorio, ora, e sta vedendo che la luce volteggia intorno come un bagliore. Vi ho mai riferito qualcosa d'errato? L'ho mai fatto? Come il profeta disse a Israele prima che si procurassero un re fatto dall'uomo? Egli disse, vi ho mai detto qualcosa? Vi ho mai preso denaro? Sono mai venuto a elemosinarvi denaro e andato in giro a vivere in enormi palazzi e costruito cose imponenti e a prendere denaro da voi? Vi ho mai chiesto un centesimo? Mai! Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore se non quello che Dio ha portato a compimento? Ho mai parlato nel suo nome tranne quello che era così? Vi ho mai detto una visione riguardo l'uditorio se non ciò che fosse esattamente la persona alzata, estranea o quel che fosse, se non ciò che egli diceva è la verità? Vi ho mai detto qualcosa di sbagliato? Allora lasciate che vi dica ora. Così dice il Signore. Ricevete lo Spirito Santo, lo Spirito che porterà la parola di Dio in quelle mani di fede. Si muoverà lì fuori. Tutto il regno di Dio appartiene a voi. È vostro, figlioli. Perché venite dalla Georgia, da tutto il paese, dall'Ohio, dal Kansas, ovunque, per una piccola riunione? Ora, penso che il nastro sia spento, perciò posso dire questo, vedete? Perché venite così? Cosa ve lo fa fare? Di che si tratta? Qui vedo persone dell'Arkansas da centinaia di miglia lontano. Ieri sera stava lì in fondo un piccolo fratello polacco che veniva proprio da Kansas City. Venne, si diresse e disse, fratello Branham, da quando molti anni fa ho sentito di te per la prima volta laggiù in Canada, le cose che hai visto e compiuto, io le ho verificate proprio a fondo, proprio avanti e indietro, su e giù. E disse, neanche una è mai stata sbagliata. Probabilmente un cattolico polacco e viene qui, prende i nastri, se ne va e li ascolta, scontrandosi con l'opposizione. Ministri che dovrebbero stare con me e aiutandoci, ma ne negano la potenza, negano la verità della parola e pretendono di avere lo Spirito Santo. Io non mi sono definito profeta, voi l'avete fatto, ma se è così allora da dove procede la parola del Signore? Come sappiamo se è vero o no, a meno che non ci sia qualcosa che lo sostenga? È la parola di Dio qui, la parola scritta. E quindi, se la parola scritta è confermata, allora è Dio in quella parola che rende vera quella parola. Paolo disse, imitate me come io imito Cristo. Ora, se avete bisogno di Dio per la malattia, per la salvezza, cosa o disfarsi, alcune di voi donne che non avete abbastanza grazia da lasciarsi crescere i capelli, alcuni di voi uomini che non avete abbastanza grazia da smettere di fumare sigarette, alcuni di voi predicatori che non avete abbastanza grazia da accettare la verità del battesimo in acqua nel nome di Gesù Cristo, alcune di voi persone malate, che siete malate e malate a morte, perché stamattina non prendete questa parola? Vi dico ora, essa è carne in mezzo a noi. Prendete in mano quella parola. Qui è appesa sulla parete una foto dell'angelo del Signore, lo stesso che condusse i figli di Israele, lo stesso che incontrò Paolo, lo stesso che era in Cristo, e lo stesso Spirito Santo è in voi, unendovi come una stessa cosa. Cosa fa avvicinare i nostri cuori per centinaia di miglia. Non c'è niente di simile nel paese. Stanno venendo alla parola. C'è una fonte ripiena di sangue tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i non credenti si immergono sotto il flusso e perdono ogni loro macchia di colpa. Sempre, da quando per fede ho visto quel flusso che le tue ferite grondanti hanno provveduto, amore redentore è stato il mio tema e lo sarà fino alla morte. Nostro Padre Celeste, c'è un mucchio di fazzoletti e guanti deposti qui. Forse escono per posta. Non so chi li abbia messi qui. Forse Billy, forse la gente è presente nell'uditorio. Mi sento davvero di dare quest'ora, Signore. Non c'è niente nelle mie mani, niente in me come essere umano. Non potrei appoggiarmi sul mio intendimento umano. Non capisco perché questo sia così, ma sto seguendo quello che tu dicesti. Prendevano dal corpo di Paolo asciugatoie e grembiuli e gli spiriti maligni uscivano dalle persone. Non era perché lui fosse un grand'uomo, avveniva perché Dio era con lui in parola e potenza. E lui non consultò mai gli apostoli, ma scoprì quando si incontrarono insieme che lo stesso Vangelo, la stessa forma di battesimo, le stesse cose che stavano facendo loro erano viste allo stesso modo. Ora chiedo, Signore, per queste preziose persone che credono a te, che tu le guarisca. Quelli nell'uditorio, guariscili, Signore, possa la loro fede davvero protendersi e afferrare quella parola proprio ora e dire: tumore, malattia, male, è meglio che ve ne andiate. Io sto tagliando con la spada di Dio, io credo, la mia fede è forte, sto spingendo la spada in profondità. Toglietevi di mezzo, mi alzo dal mio posto per stare bene. Metto la mano su mio padre, su mia sorella, mio figlio, sul mio vicino. Io sto credendo, la tua parola è verità. Io sono in un'unità con te. Tu dicesti che le opere che facevi le avremmo fatte pure noi. Signore Dio, credo a ogni parola e vengo avanti per reclamarlo, per venire a prenderlo stamani. Oh Dio, come potrei pensare a quando la Chiesa era in cammino, quando Mosè era un po' spaventato laggiù al mare. Lui cominciò a gridare al Signore e il Signore disse: perché stai gridando a me? Per cosa gridi a me? Parla e vai avanti. Non ti ho dato io l'incarico? Parla. Parla cosa? La parola di Dio è in te. Parla e vai avanti. Non gridare a me. Vai avanti. Oh Signore Dio, oggi io vengo nel nome del Signore Gesù, vengo impugnando questa spada di fede, reclamando l'unità di Dio e l'uomo per lo Spirito Santo, tramite le misericordie e il sacrificio di Gesù Cristo, suo Figlio. Io sfido ogni diavolo che in questo edificio ha legato qualcuno in qualche modo, che sia ragazzo, ragazza, uomo o donna. Sfido ogni malattia, sfido ogni dubbio, sfido ogni paura, sfido tutto ciò che è empio. Lascia quest'uditorio nel nome di Gesù Cristo. Esci da quest'uditorio, così noi possiamo essere uno con Dio e possiamo servire Dio senza malattia o paura. Possa la potenza che ha fatto di noi una stessa cosa con Dio. Come può quel diavolo sbraitare intorno agli unti? Come può quel diavolo stare lì fuori a sbraitare come un Golia? Quando Davide entrò nel campo e disse: intendete dire che permetterete a quel filisteo incirconciso di rimanere lì a sfidare gli eserciti dell'Iddio vivente? Oh Dio, fai che uomini e donne si levino nella potenza dello Spirito per mettere a quell'inconvertito, quel diavolo abbattuto che ha danneggiato la razza umana per tutta l'epoca, di rimanere qui a sfidare la Chiesa dell'Iddio vivente. Satana, esci e va via nel nome di Gesù Cristo. Ora, voi che avete abbastanza forza da impugnare una spada, ora che avete abbastanza intendimento nella parola di Dio per reclamare che sia vostra proprietà personale, che potete prendere ora in mano la parola di Dio, reggetela nella mano di fede e dite: io prendo il mio posto con il Signore, sarò un'unità col mio Dio. Da ora in poi io impugnerò questa spada dello Spirito in questa parola e taglierò il diavolo per ogni promessa che Dio mi ha fatto. Se lo credete con tutto il cuore, vi chiedo allora sinceramente, con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo, di alzarvi in piedi e accettarlo.
Alleluia. Amen. Alleluia.
Ne avete seria intenzione? Siete sinceri? La parola è nella vostra mano? La vostra mano è la vostra fede? Alzate la mano fisica a Dio e dite: Dio, con questo, con la mia mano alzata, mi impegno per tutta la vita, impegno la mia anima, impegno il mio pensiero, impegno tutto alla parola di Dio. Fai che lo Spirito Santo prenda la mia fede ora e mi dia la cosa, taglia via ogni dubbio da me e per fede io ricevo la promessa che chiedo in questo momento. Se ora lo credete, dite amen. Dite amen di nuovo. Amen. 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 Allora, se intendete dirlo con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo, io vi prometto quello che avete chiesto. Amen. Voi credetelo con tutto il cuore. Dio vi benedica. Fratello Neville.